Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabric per la puntata 112, potete anche chiamarlo se ritenete importante questa cosa, numero 13 della quinta stagione. Siamo al 2 marzo 2018 per lo speciale 90esimo minuto, anzi 90esimo Oscar 2018. Ma è anche la trasmissione che saluta il maestro Gillo Dorfless, morto proprio oggi a 107 anni, che due anni fa, a 105 anni, disse: sono molto curioso di vedere che cosa c'è dopo la morte. Credo che a quest'ora lo abbia già scoperto.
Senti, una piccola cosa. Vorrei celebrare un grande ritorno.
E sono microfono con Laszlo Kovacs.
Applauso.
Grazie.
A me è mancato.
In tutta questa situazione così caotica, se voi siete al cinema e avete un cellulare che illumina 7 metri quadrati di platea per mandare un messaggio, state proprio facendo una grossa cazzata, a meno che quel messaggio sia diretto a Lupus Yonderboy,
perché la slot è HD questa sera. Air Director non
volevo
ce l'abbiamo.
Dire, posso dire la cosa che volevo dire?
Sì,
che mai morte fu più puntuale, perché Smith era da un po' che non celebrava morti.
È vero.
Secondo me. Oggi Gillo ci ha pensato, ha detto quasi me ne vado di venerdì. Vado per darti l'occasione. Ma
sicuramente è stato per
quanto mi è mancato la slot.
Comunque questa sera in realtà c'è poco da dire sugli argomenti. Diciamo quello che avrebbe dovuto dire Air Director, cioè che siamo abbinati come i vecchi fantastici alla Lotteria Italia, siamo abbinati al concorso classico del bar, puntata sugli Oscar, puntate anche voi. Se andate sulla nostra pagina Facebook, Air Director poi vi posterà il link per giocare, chi non l'ha ancora fatto, e dare un pronostico sulle 5 categorie principali degli Oscar e anche su una categoria extra. 6 categorie, chi indovina più statuette, i primi 4 che ci azzeccano e poi in ordine di tempo in caso di parità vinceranno i soliti biglietti per i cinema cittadini Méliès, Postmort, Sant'Angelo e Zenith. Quindi restate anche con noi, anche per farvi un'idea, perché se non ci capite una mazza sentirete dei pareri di livello.
Stasera serata di grandi ospiti,
serata di grandi ospiti. Vedo che ne arrivano degli altri anche adesso. Prego.
Avanti. E presentiamo gli ospiti.
Addirittura
Madonna, quanta gente.
Addirittura doppio ospite.
Abbiamo sedie per tutti?
Credo che ce ne abbiamo, sedie e sgabelli. Manca anche Della Torre, tra l'altro.
Sta per arrivare anche Della Torre.
Tra l'altro aspetta Rossella Biagi prima di uscire, 5 donne in questo
esatto,
studio.
Esatto, non è mai successo. Restate 2 minuti storico. Così facciamo il record.
Momento standing ovation.
Comunque,
e salutiamo gli ospiti.
Salutiamo gli ospiti, io non li conosco tutti.
Ma lascerai la parola al maestro Pampanelli.
Vabbè, abbiamo i classici Pampanelli e Fioravanti che non li, e Rossi che non li introduco nemmeno.
Esatto, ma abbiamo un Armani internazionale. Una Biagi che è qui di passaggio e sta facendo delle foto.
Sta facendo delle splendide foto.
Le sorelle Fioriti.
Attenzione.
La Chiara Paffarini e la Marta Natalini. Quindi tutte espertissime di cinema, a parte il loro amore per
questa
Disney,
sera. Questa sera finalmente porteremo allo scontro, al confronto, i due prezzemolini di questa città. Perché Torre si arriva insieme a Marta Natalini, che sono le presenze rassicuranti di ogni luogo di questa città.
E poi, tra l'altro, scusate.
Volendo ci sarebbe anche Anna. Ah, beh, esatto. Abbiamo parlato la settimana scorsa. Scusate.
Volendo.
Niente, no.
Ma però, visto che è tornato Laszlo Kovacs, c'è una domanda che io mi faccio sempre rispetto alla Laszlo Kovacs. C'è una domanda che io non riesco ad andare mai avanti.
Ma lui non la sa.
Aspetta. Tu forse ti stai chiedendo,
ma può Galatea Ranzi
essere Marge Gunderson?
Esattamente, io volevo proprio capire questo. Finalmente, visto che è qui stasera, gli chiederò se può darmi una risposta. Se Galatea Ramsey.
Se mai a Ramsey. È la chef.
Ramsey.
No, nel senso.
Vai, vai, botteghino, che siamo già in ritardo.
A casa tutti bene, cioè nel senso, Gabriele Muccino, rimane primo nella classifica del fine settimana con quasi 2 milioni di euro incassati, per un totale, attenzione Simone Rossi, di 6 milioni 660 mila euro. Attenzione.
Meritatissimi, bravo
tutti,
Gabriele.
Tutti
bravo.
Sei, famoso numero del diavolo. Secondo è Black Panther di Coogler Ryan, il cinecomic della Marvel in salsa africana.
Aggiunge, è la qualità!
Aggiunge un altro 1,5 milioni di euro così al suo botteghino e sfiora quasi i 5. Terzo è Guillermo del Toro, che con il suo The Shape of Water, tra l'altro...
Guillermo, te l'ho già detto Guillermo. Volta, è supernonno. Guillermo.
Tra l'altro è compromessissimo, perché si parla di un plagio clamoroso, sì, rispetto, sì, a questo film. Ne parleremo dopo.
Un premio Pulitzer.
Addirittura 60 scene.
Ne sono uscite d'ogni.
60 scene, però se lui ha detto che non l'ha fatto, io gli credo. A
Beh,
Guillermo.
Lui si è giustificato dicendo: questo film lo sogno da quando sei anni. Esatto. E quindi, secondo me, assolutamente.
È pur sempre un grande uomo.
Aggiunto, l'Italia è il paese che ha.
Sì, esatto.
Comunque, sì, a questo.
A dire bello. Questa cosa dei sei anni, perché anche Sofia Goggia, che ha vinto la medaglia d'oro in discesa libera alle Olimpiadi, alle quali io farei un grande applauso,
sì, ha, detto, dice quel che vuole.
Ha detto che la sognava da quando aveva sei anni. Dunque, può essere vero.
Stiamo dicendo proprio
in sei minuti di trasmissione. Laszlo Kovacs è intervenuto già tre volte a cazzo. Comunque, diciamo che The Shape of Water ha incassato un altro 1,2 milioni euro, e nel totale stiamo a 3,5 milioni. Il filo nascosto di Anderson Thomas Paul, o Paul Thomas Anderson, è al quarto posto con 1,086 milioni euro incassati. Attenzione, il parziale della sola serata di ieri vede in testa la nuova uscita Red Sparrow di Lawrence Francis.
E ecco Filippo Costantini,
benvenuto.
Lo spionistico film con Lawrence Jennifer, che totalizza 103.000 euro al volo.
Ho contribuito anch'io.
Capisco anche perché. Mentre al secondo e al terzo posto, con circa 65.000 euro ciascuno, ci sono rispettivamente di nuovo i film di Muccino, come in caso di ieri sera, e quello di Anderson.
E proprio parlando di film, io direi che chiudiamo questa cosa, partiamo subito con la musica, perché ci sono un sacco di cose di cui parlare e un sacco di musica da ascoltare oggi. Sono tutti pezzi tratti da film che hanno vinto Oscar o hanno partecipato agli Oscar, pezzi frizzantini come al solito. Iniziamo con un film del 1985, Beverly Hills Cop, e mettete gli scaldamuscoli, perché adesso arriva Patti LaBelle con questa bomba di Stir It Up.
Ci sarebbe anche Anna. Ah beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa. Scusate.
Bye.
succederà mai.
Si conferma Tosta.
Traumfabrik, speziale zu den Oscars.
E a me il lardo compito, il grasso compito di dire che la categoria a me tanto amata, quella del miglior film straniero, è la prima della quale andremo a parlare. Con quali film nella fattispecie? È Fantastic Woman, che dovrebbe essere una mujer fantastica, di Sebastian Lelio, film cileno, miglior sceneggiatura a Berlino, prodotto dal grandissimo Pablo Larraín, un film che ho amato moltissimo. Poi abbiamo The Insult, non so se si dice così, di Ziad Dueri, questo dovresti dire.
Dueri, quello che lo
Ziad
cercavo.
Ziad Dueri.
Quanta ignoranza.
Film libanese. E poi adesso ti voglio dire il nome di quello di Loveless.
Dov'è?
Vai.
Dov'è? Qual è?
Loveless, il terzo film.
È un russo.
Film che concorre per la categoria Russia.
Ci avevamo anche la Oksana che lo pronunciava.
Impronunciabile, Andrei
Zviagintsev.
Poi abbiamo il grandissimo, il capolavoro della stagione, secondo me, On Body and Soul, di Il Dico e Niedi, polacco. Non è polacco, ma ungherese.
Devo dire che Dico e Gnieldi sono tutti mezzi perugini.
Secondo me è falso.
Comunque il film è ungherese, non polacco. E poi infine The Square di Ruben Ostlund, che concorre per la Svezia.
È accreditato come polacco.
Ma da chi è accreditato?
Sul sito dell'Oscar.
Vabbè, lei è polacco. Però lei è ungherese.
Vabbè, lei è ungherese, ma il film è produzione polacca.
Lei è ungherese, detto questo, viva il cinema ungherese.
Vabbè, detto questo, facciamo quello che facciamo di solito.
Previsioni
anche con i nostri ospiti, se qualcuno vuole dire. Noi di solito diciamo quello che crediamo che vincerà e quello che speriamo che vincerà, che non sempre combaciano.
Allora, io andrei subito a partire dalla Chiara Paffarini giù in fondo a destra. Chi vincerà? Vieni più vicino, per favore, e vieni vicino al microfono, se no non ti sentiamo.
Li hai visti tutti?
Le ho visti la maggior parte.
Oh, bene. Allora, secondo te l'Oscar al miglior film straniero tra questi sei, cinque.
A chi speri e chi prevedi?
Loveless.
Prevedi o speri?
Ci dici il nome del
prevedo
regista?
Prevedo. No, quello che hai detto tu prima.
Sviaginsev.
Il russo.
Quindi
Sviaginsev.
No, è Sviaginsev. L'Oksana dice Sviaginsev.
Ma non l'Oksana è studiato, Daniele.
Quindi dicevamo Loveless.
Penso che vinca.
E invece vincerà?
No, invece vorresti.
Vorrei.
O magari anche lo stesso, non è che. È...
Vorrei Loveless.
Vorresti Loveless, quindi. Benissimo.
No? Brava.
Mi dispiace dirtelo, ha già vinto The Square.
Vabbè.
Però.
No, ma l'ha segnato ieri l'ambasciata svedese.
In realtà è già così.
Secondo tutti voi, qual è di questi il film più vicino al gusto americano?
Secondo me è Insult. Vincerà.
Io non l'ho visto, per cui non te lo so dire.
Penso che sia più vicino al gusto libanese, americano. No.
Beh, secondo me sì, vedrete. È un film che The Square o
è veramente questo. Il classico film straniero che loro adorano
però secondo me
di solito il film straniero è più lontano dal gusto americano.
Posso dire un però non ho visto The Insult, dunque non lo so, però pensando a quelli che sono stati premiati negli ultimi anni, probabilmente ha ragione la Paffarini nel nominare Loveless, che forse
che è il film che ho amato di più di questa cinquina. Personalmente io vorrei che
ma vincessi. Andrei avanti con i nostri con le nostre ospiti.
Sì, assolutamente.
Sorella Fioriti.
Nominiamo
Elisa.
No, sorella Fioriti va bene.
Che è una suora, che è
una crocerozzina.
Secondo te quale vince tra
allora,
questi cinque?
Io ho visto Loveless, Marianne Soul.
La domanda era un'altra.
Sì. Quindi gli altri non posso giudicare.
secondo
però,
me
scusa, posso interrompervi? Ma senti che begli ospiti, che belle le stentore.
Dove gli facciamo fare il cinema di oggi?
Bello, 8.
La settimana famo niente noi.
No, no, davvero.
Prego, prego.
Secondo me vince le Square. E vorrai vincere.
Senti che pronuncia la provincia.
Vince, e vorresti vincesse Loveless.
Vorreste vincesse Loveless.
Benissimo, io andrei avanti con l'altra Fioriti.
Il secondo quarto, perché sono quattro le Fioritis.
Ne sono soltanto due qui.
Ricordiamo.
Allora, io vorrei vincesse The Square.
Ah.
E secondo me vincerà The Square.
Okay. A posto, okay. Tanto
già vinto. Però la tua sorella l'ha pronunciato meglio. L'ha pronunciato molto meglio.
Grazie.
Complimenti.
Io vado più forte sul russo.
Ah, sì.
E quindi come si chiama lui?
Mi sorprenderei a questo punto.
Chi ci rimane? Marta Natalini.
Venga, Natalini.
Venga. Ha studiato?
Sì.
Bene.
Allora, io vorrei vincesse Corpo e Anima.
Brava, Natalini.
Becchina.
Brava Natalini.
Però secondo me vincerà l'insulto.
Hai preso un più e un meno.
Ma vedrete che l'insulto incontra molto i gusti.
Ci abbiamo rimasto gli uomini, la quota.
Ci sono anche
la quota azzurra.
La quota azzurra. Filippo Costantini. E non dico altro.
Allora, io dico altro, dico che secondo me dovrebbe vincere Loveless. Forse vincerà The Insult e spero che non vinca The Square, così se la smettono.
Se la smettono di fare che?
Di fare The Square.
No, no, ma guarda, allora, io sono per la polemica inutile che lancia sempre Costantino.
No, ma non capisco però, no, no. Di fare The Square in che senso? Cioè di riproporlo?
Sì, sì.
Ah, perché non puoi più vederlo? Via, te obbligano.
No, no, dico... Il desquerismo.
Il desquerismo. Ti è stato sul cazzo questo film.
Ma io ho difficoltà io a respirare fino alla fine.
È vero?
Molto.
Ma guarda che rientra anche un po' col discorso Ikea con le strade, cioè, secondo me c'è qualcosa sotto traccia rispetto.
Qui è un film che è piaciuto, in questo studio. Senti, io
vorrei sapere.
Anche Armani poco.
No, poco.
L'ha apprezzato.
Prego, Simone.
Secondo me vincerà lo svedese, purtroppo, di un'incollatura sul russo, ma vorrei che vincesse una mujer fantastica, che non succederà.
Sensibile Armani, devo dire sensibile.
Armani, sì. Ma Armani è un po' la quota rossa di noi.
Rossi, una cosa veloce. Tu che sei come me un amante di The Square, che ne pensi?
Adesso ascoltiamo i
pensi che abbia possibilità e ci speri?
Non posso
oppure...
sentire il desquerismo, è inaccettabile. Però secondo me potrebbe vincere, come potrebbe vincere Loveless. Per quanto
beh,
il mio film preferito,
certo.
No, nel senso, no, sono i due che possono vincere.
Comunque, a
non fare il tonto.
Scusa, a tua discolpa e per far comprendere a chi ti ascolta le tue che non sei mentali, devo dire che tu sei un desquerista, ma anche un sorrentiniano. Dunque
lo c'entra, ma che c'entra?
La polemica.
Ci tengo a dirla.
No, io amo The Square e non amo Sorrentino.
È
una cazzata.
Chi ci ascolta lo sappia.
Andrea Fioravanti.
Scusa, vorrei finisce, che Giacomo ha visto The Square e è tornato con gli occhi invisibili. Quindi
posso dire una cosa a Laszlo per questa sua uscita?
Ma tu sei una testa di cazzo senza pari.
Così, proprio.
Comunque io vorrei che vincesse Fantastic Woman.
Andrea Fioravanti.
Io credo che le possibilità siano tra The Square e l'insulto, però sono imprevedibili, sono imprevedibili.
Comunque, quale ti è piaciuto più di questi, però?
A livello personale ho amato molto The Square, anche se capisco l'affermazione precedente, il desquerismo, che non sopporto. Poi l'altro visto nel periodo in cui l'Italia veniva eliminata dalla Svezia. Anche
quello un po' ha segnato.
Non ha senso. No, no, invece ha un senso pregnante. Detto questo,
ti state rollando.
Mi sono perso corpo e anima. È un peccato.
Anch'io purtroppo, ma lo recupereremo. Intanto andiamo in musica, perché se no
che...
Se no,
ah, no, per oltre anche partire minacce gratuite. Ecco, appunto.
Infatti, adesso lo
immagino che tu abbia già detto della colonna sonora.
Sì,
no? Okay, quindi posso anche non dire nulla.
Ma no, puoi dire di che
vabbè,
si tratta.
Posso dire che non, ecco, che non è un film che ha vinto. Quindi, questo brano non ha vinto come miglior canzone. E nemmeno è la versione originale che andò in nomination. Ma chi se ne frega. Però ci piaceva questa versione di Ella Fitzgerald di I Got You Under My Skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart you Sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time before I begin, 'cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. I've got you under my skin.
Bartraumfabrik, seine Oscars.
Ed eccoci con una categoria che quest'anno ci interessa, perché c'è un film italiano che ci è piaciuto molto, non è per essere campanilisti, però ci è piaciuto, almeno a me è piaciuto, a molti qua dentro, è piaciuto a qualche critico, che poi forse ci parlerà il professore. Non è piaciuto, ma stiamo parlando del film di Guadagnino, cioè Call Me By Your Name, che è uno dei candidati. Gli altri, per la sceneggiatura, quindi abbiamo scelto sceneggiatura non originale. Gli altri sono, la sceneggiatura è di James Ivory, che ha preso già 3 nomination in passato, per 2 da regista e 1 da sceneggiatore. E poi abbiamo, sì,
tra l'altro, attore di Red Sparrow, un film stupendo con Jennifer Lawrence.
A lui?
C'è ispiratissima!
Immagino. Poi abbiamo The Disaster Artist, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, scritto da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Poi abbiamo Logan, altro bellissimo film per gli amanti dei cinecomic, ma non solo, scritto da Scott Frank, James Mangold e Michael Green. Abbiamo Molly's Game di un Aaron Sorkin, che già si è preso l'Oscar per The Social Network, per chi se lo ricorda.
Il miglior sceneggiatore della sua generazione, secondo me.
Sì,
insomma, secondo me, io lo dico.
Poi abbiamo Mudbound, che è un film tratto anche questo da un romanzo, se non sbaglio, I fiori nel fango, si chiama qualcosa del genere, Fiori nel fango, di Virgil Williams e Dee Reese. Poi vabbè, ci sono quelli della non originale che menzioniamo giusto per non ne parlare, quella originale, scusate, abbiamo The Big Sick, di cui abbiamo parlato, Get Out, ottimo film, Lady Bird, The Shape of Water e 3 manifesti.
E qui penso che sia scontato l'esito.
E qui penso che sia scontato.
Scontato fino a
che oddio, punto. Non è detto.
Poi magari
ne parliamo. Vabbè, ma tanto questo stesso discorso si può fare su altre categorie, secondo me. Comunque,
io
che
non
dire?
Dicevo sul non originale, dicevo sull'originale.
Sì, io rispondevo sull'originale,
scontato fino a un certo punto.
Io posso semplicemente dire che spero vinca Call Me By Your Name, che mi è piaciuto molto, ma anche perché Guadagnino alla fine un riconoscimento lo merita. Tra questi film
posso essere cattivo?
Sì, però magari mi fai finire la frase prima. Tra questi film ho apprezzato molto Logan, anche come scrittura, sì. Ma anche The Disaster Artist, per cui
no, io volevo solo dire che secondo me Call Me By Your Name è un film molto di Guadagnino, molto più di quanto si pensi. E quindi io spero che non vinca come miglior sceneggiatura, come miglior sceneggiatura non originale.
Io invece stavo
su quale punteresti tu?
Come miglior film?
No, dico su quale punteresti.
Ah, tra... come film? Non ne ho visti 3 su 5. Quindi
sarei... Io purtroppo mi sono perso Molly's Game, tra l'altro con Jessica Chastain. Ma Aaron Sorkin è veramente bravo. Cioè uno...
Bella questa Chastain Sorkin.
Qualcuno mi riempie.
Ma tutta è bella, è divertente, per nulla scontata. Mi è piaciuta molto. Però no, volevo dire Sorkin,
anche,
tra l'altro,
anche di un certo livello.
Certo.
È il, l'inventore del metodo talk and walk, no? Cioè quello che l'ha inventato con West Wing, parlare mentre si cammina. È
complicato, Pompanelli stasera.
So di quello che parlo.
Complimenti.
Perché lui è abituato al take away.
È una trasmissione brutta.
Trasmissione bruttissima.
È una puntata cattivissima, hai notato?
No, c'è del limone.
In cui ci proprio ci si attacca gratuitamente.
C'è del rancore come nelle elezioni italiane.
Insomma, chi è secondo voi? Tanto il discorso è quello. Secondo voi, secondo i nostri ospiti, secondo chiunque è in studio, chi è l'ostacolo maggiore per Guadagnino?
The Disaster Artist, secondo me.
Degli Disaster Artist.
Secondo me assolutamente.
Beh,
sì,
perché... secondo me, cioè in una logica sì, poi lascio la parola a chi sta parlando, sì, ma non ti avevo visto, scusa. In una logica sì, in un'altra logica, che è quella degli americani che decidono e come fare gli pare, come fanno, come gli pare loro, vincerà Logan.
C'è solo una logica, no, però.
Ma per carità.
C'è solo una logica. Agli Oscar c'è solo una logica, che è quello delle lobby. Dunque, sapendo quanto conta James Franco nel sistema hollywoodiano, probabilmente Disaster Artist avrà la sua quota importante. Però voglio sentire l'esperto.
Io? No, no, io penso solo che Guadagnino un premio lo merita. Quindi, dato che è il miglior film, miglior regia...
Non c'è tempo per gatti.
Esatto.
La regia è candidato.
Vedi?
Vai tranquillo.
Sveglia!
E quindi, no, io spero che vinca. Spero che vinca, anche se il film di Frank è molto bello.
Posso dire la cattiveria che volevo dire prima? Era quella su James Ivory. Cioè, se James Ivory vince questo Oscar, il merito è tutto di Guadagnino. Perché
io
non oso immaginare quel film diretto da Ivory. Che cosa? Altro che le pesche.
Quello che stiamo dicendo. Quindi...
Una macedonia!
È comunque un contentino.
Sarebbe stata una gran macedonia.
Senti, ma un piccolo appunto lo posso fare invece sulla sceneggiatura originale, no? Che dicevamo prima. Tra le sceneggiature originali, come giustamente prima diceva il buon Simone Rossi, c'è The Big Sick, Get Out di Jordan Peele, Lady Bird di Greta Gerwig, The Shape of Water di Guillermo del Toro e Vanessa Taylor e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Il vincitore annunciato è quest'ultimo, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Le candidature prese da Get Out sono 4 invece, che è un film che avevo portato all'attenzione prima che uscisse in Italia, se vi ricordate.
È 2015 che me ne parlo.
Sì. No, quanto sei imbecille.
Io l'ho recuperato questa settimana e devo dire che è veramente...
3 anni dopo.
Beh, no, però vi ricordate, ve l'avevo detto, perché sì, l'avevo visto per vie traverse diversamente. E potrebbe esserci, secondo me, la sorpresa potrebbe essere questa.
Non sono d'accordo con Daniele. Per,
però l'anno,
per motivi politici.
Però l'anno dei negri era l'anno scorso, no, stanno le donne.
Aspetta, sì. Aspetta, però dico una cosa. No, infatti sì, cioè c'è questo coso qui. Tra l'altro Get Out, che faccio un piccolo appunto aneddotico, che è stato, è uscita oggi proprio la notizia che molti dei membri dell'Academy sono indignati, soprattutto i vecchi astrologici di merda, razzisti americani che non sono altro, tutti quanti
che votano
esatto. O fanno votare come aneddotica le loro cameriere, perché funziona così anche in America, che sono indignati perché Get Out non doveva, secondo loro non è un film horror, non può essere candidato agli Oscar.
Andrea Fioravanti.
Per lo stesso motivo per cui è scatenato questa polemica Pampanelli, l'ultimo,
no, è una sentenza, sì, americani di merda, tutto il resto
io credo che
americani inteso come continente,
credo che i due vincitori annunciati come The Disaster Artist e Tre Manifesti non sia così scontato che vincano, per il semplice motivo che in entrambi i casi si getta uno sguardo sull'America non proprio piacevole, di quella che non piace moltissimo agli Oscar. Magari sono vincitori annunciati, ma non credo, riguardo a Chiamami col tuo nome, ho l'impressione che, come ha detto Rossi in precedenza, premiare Ivory non sia propositivo per le altre categorie, per le altre candidature per Guadagnino.
E, no, quindi, e quindi chi vince? Logan.
Ho paura che vada così.
Beh, la cosa di Tre Manifesti che non piace agli americani, c'ho una testimonianza con l'Aslo di un americano con cui eravamo a cena, amico di un regista,
che era indignato, ce l'aveva a morte con McDonald's. Io ho amato molto di più il film dopo
McDonald's. No, dopo queste critiche, dopo
scusa,
posso dire una cosa? Posso dire una cosa solo?
Era indignato col fatto che fosse un film che parlava di America.
Però ha ragione, perché un americano su 200 milioni è...
No, non è così.
È un film molto europeo, ambientato negli Stati Uniti, contesto statunitense. E quando gli europei vanno a fare le pulci agli americani, loro possono farlo a tutto il mondo, però quando lo vai a fare a loro
non lo accetta.
Senti, ma vogliamo sentire invece
visto che il tempo è quasi finito, una veloce panoramica sugli ospiti. Dite un po' che
Filippo,
ne pensate.
Spara un nome, secondo te quale ti piacerebbe? Dai,
io tra questo solo Guadagnino.
Quindi io... Guadagnino.
Cioè, non hai visto Tre manifesti?
No, di
ah, scusa. Sì, effettivamente.
Quindi della non originale ho visto solo Guadagnino e quindi secondo me sì.
Speri e credi.
Marta e Fioriti. D'accordo, tutti d'accordo? Solo Guadagnino.
Ha vinto Guadagnino.
Ma non avete visto Logan? Disaster Artist.
Ivory.
Disaster Artist è appena uscito. Logan però.
E Molly's Game che devo recuperare anch'io, ma lo vedrò.
Quello anch'io, vabbè.
Comunque. Io sono sicuro che loro saranno tutte d'accordo sul miglior attore protagonista, ma lo scopriremo.
Ma lo scopriremo tra poco. Adesso poi c'è attrice.
Bello, che lancio!
Però è tra due. Però peccato che è tra due blocchi.
Erano quattro anni che non facevano.
Però scusa, me l'hai messo in scaletta.
Però quando rientra. Quella non è la scaletta. Hai capito un cazzo come al solito.
E per fortuna tu, guarda.
Cattivissimo. Sentite, facciamo una cosa, spingiamo idealmente la candidatura di Guadagnino sentendo un pezzo bellissimo tratto dal film di Guadagnino, che non è quello candidato all'Oscar, perché questo ci piaceva di più, non è Mystery of Love, è l'altra di Sufjan Stevens, Visions of Gideon, che c'è sui titoli di coda splendidi. Ve la facciamo risentire, voi piangete un po' che dopo torna la musica frizzante. I have loved you for the last time. Is it a video? Is it a video? I have touched you for the last time. Is it a video? Is it a video? For the love, for laughter, I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? For the love, for laughter, I flew up to your arms. Is it a video? Is it a video? Is it a video?
Der Bartram-Fabrik.
Che bello! Ma mi fai sto dito e il dito quello è...
Ma perché era il dito sbagliato, tu hai visto un altro dito.
Volevo dire che sono molto felice di poter rientrare per contraddire Laszlo Kovacs, che aveva lanciato la categoria sbagliata.
Io non avevo lanciato
niente. Tu avevi lanciato la categoria
sbagliata. Io ho fatto un'allusione ormonale alla Stato. Cioè, stasera quindi, ci
scusate,
abbiamo...
ma invece di litigare per l'età, vogliamo a... dire che è arrivato Marco nella torre? Con la spelpa direttamente dal set!
Cioè, non messo morto!
Direttamente dal set! Messo...
Perché noi abbiamo amici tutte... che fanno cinema e possono raccontare tanti aneddoti.
Adesso ti troviamo uno
sgabello. L'aneddotica, l'aneddotica.
Comunque, torniamo a noi. La questione ormonale la affronteremo dopo per quanto riguarda gli ospiti, mentre ora la affronteremo per quanto riguarda conduttori e co-conduttori, giusto? Perché la prossima categoria è quella per miglior attrice protagonista. Allora, chi vuole sapere?
Jennifer Lawrence è candidata?
No.
Allora io... non ha senso. Cioè.
Però c'è Margot Robbie.
Allora, le candidate sono... Sally Hawkins per The Shape of Water, Frances McDormand Frances McDormand per Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie
La frigna
per I, Tony e Saoirse Ronan per
Saoirse Ronan
CPCR
Saoirse Ronan per Lady Bird e Meryl Streep per The Post. Solo 17 nomination Meryl Streep, così
un no, passato 17 nomination nella visuale
Oscar
quasi tutte meritatissime.
Ora le posterò una per una nella nostra pagina, quindi se vi viene il dubbio chi sarà, andate a vedere sulla nostra pagina Facebook.
Esatto. Ricordiamo che la Ronan ha avuto 2 nomination, la McDormand 4 nomination e un Oscar.
Solo nel suo passato.
Nel
no?
passato, non chiaro, 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 nello nel loro curriculum. E la Hawkins una nomination.
Questa. Chi vincerà?
Chi vincerà, ragazzi? Beh, io escluderei Meryl Streep, no? Perché comunque gli danno la sua nomination di default, ma un film minore, rilevante, eccetera.
Beh, insomma, irrilevante.
Beh, insomma, irrilevante per questa competizione.
Vincerà il miglior film di
questo.
Sì,
cioè, io non ci credo, io non ci credo.
Ne parleremo dopo.
Non ci credo, non è un
riallacciandomi al discorso di Fioravanti prima, non vincendo l'Oscar Tre Manifesti, perché non può vincerlo, però per compensare lo daranno alla Francis perché
è troppo scontato però eh?
Vabbè ma gli americani sono scontatissimi questo è un film di lei bellissimo
lei
sono scontati. Spielberg ci ha detto che sono stati 20 anni in Vietnam a farsi ammazzare pur di non dire che la guerra l'avrebbero persa, non sono così scontati.
Laszlo, sulle tematiche sono scontate, sul metodo e sulla recitazione altrettanto, cioè hanno visto questa attrice lavora benissimo, credo che la premieranno.
Se lo merita se lo merita pienamente,
interpretazione gigantesca.
L'unico vero ostacolo è Sally Hawkins.
Questa era veramente situazione da bar.
Secondo me.
Però scusate,
ma io cazzo
però scusate, Saoirse Ronan comunque è una di quelle giovani in salita che ha già beccato una nomination per un film
per Brooklyn.
Sì. Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan. E ricordiamo anche che Lady Bird rientra in quella quota rosa obbligatoria quest'anno.
Anche io mi giocherai questa carta, lo sai? Perché ho visto il film e devo dire che lei è super.
Lei poi è brava, lei è molto brava.
Il film non è grandissimo.
Beh, no.
È interessante, però se ne sono già visti, la dinamica da sua. Però lei è veramente molto brava.
Molto brava. Ma non lo so, io ho visto.
Potrebbe essere una sorpresa.
Non ho visto nemmeno Aitonia, che mi hanno detto che comunque è un bel film.
Sì.
La storia di Aitonia è fighissima, la storia di Tony Harding. Tra l'altro Sufia Stevens, per fare un collegamento, ha scritto un pezzo.
Bellissimo.
Tony Harding, che è veramente molto bello.
Pompanelli, guarda, ispiratissimo.
Suonerà dal vivo.
Però io, secondo me, delle due che ho visto, delle tre anzi, Meryl Streep, che ha fatto recitare più le sue vestaglie che se stessa nel film De Posta, secondo me la McDormand merita.
Sally Hawkins lei merita sempre.
Ma sì, in questo film
in questa occasione, ma è maggior ragione.
È veramente una delle più belle interpretazioni, io oso dire, degli ultimi 5 anni.
Però anche l'unica che ha preso un Oscar a parte Meryl
Streep. Anche perché è molto ambigua in questa interpretazione. Esatto, cioè, è veramente ricchissima di sfumature.
Tra altro, mille sfumature, cioè
tra le leggende che girano intorno alla Francis, ce n'è una che ai tempi di Fargo, lei diceva: per avere questa parte sono dovuto andare a letto per anni con il regista.
Per anni successivi,
che
poi,
era il marito.
Un'altra cosa:
negli anni successivi al film.
Un'altra cosa: i Golden Globe, che a volte sono indicativi. In questa categoria hanno vinto attrice protagonista, una per commedia e una per drama, perché lì sono separati. Una l'ha vinta Saoirse Ronan, cioè Saoirse Ronan, e un'altra l'ha vinta Sally Hawkins.
Sì, la butto là.
No, mi dispiacerebbe, forse a questo punto è il pregiudizio che dicevate prima su Tre Manifesti, perché veramente io ho visto tutte e due, veramente la Hawkins è brava, ma cioè, la McDormand su sto film è stratosferica, ma veramente un'interpretazione...
No, la McDormand è il film.
Però ricordati che la Hawkins...
No, il film non è solo la McDormand.
Però io credo che lì anche Sam Rockwell ci avrà il suo riconoscimento.
Ospiti, che ne pensate? Diteci un po', chi vuole intervenire?
Secondo me deve vincere la Francis, perché ho
visto lei che... è linda.
Grande, Dani!
Ma poi si sono vestite anche quasi uguali, capito?
Fanno sempre così per confondere.
Sì, ma l'ha riconosciuta dalla pronuncia, secondo me.
Ho visto un po' l'impressione di Trastevere, d'estate.
O più romanaccia. Perché ho visto il film in lingua originale, lei è mostruosa.
Parla bene in inglese.
Molto. Impeccabile.
Scusa, Armanni, tu che fai tanto il simpatico. Intervieni, dai. Tu che cosa...
Io, anche se non interessa a nessuno, il film non mi è piaciuto per un cavolo. Però lei...
Brava, si parla di lei.
E quindi speri che vinca, credi
no,
che vinca?
No, dico che vincerà, anche perché... sì. Sì, stavo rileggendo le candidate, no, non c'è
nessuna paragone. Ti convince no. Altrettanto.
Ma può Francis
essere, infatti qui abbiamo Mark Woodson. Secondo me non può vincere, la sorpresa Galatea Randi, l'Oscar.
L'outsider.
L'outsider è la sorpresa.
Io rifarei sentire il
contributo. Quel film è rimasto qua a me, penso la peggio merda della stagione è quello.
Allora, mettiamola così, facciamo risentire.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
E quindi la conclusione è che vince Galatea Ranzi.
Secondo me vince Galatea Ranzi.
Tra l'altro è Galatea deglutizione
Ranzi. Galatea Ranzi. Vabbè, no, prima che HD lanci la canzone, ricordiamo...
Non abbiamo sentito il sagace Costantini.
Ah no, prego, Santini, non
dai.
Sapevo che volesse...
Il sagace Costantini dice allora... Jennifer Lawrence mi mette con un giro.
No,
annulliamo gli Oscar.
Io annulliamo. Penso che potremmo saltare anche un giro. Detto, però... voto la Francis anche se Sao Irse
Ronan
Saroise
non è male il nome, dico, poi il film non l'ho visto, ma già il nome
è ma anche il resto
è tipo la Lupita Nyong'o. Vi ricordate che hanno premiato Lupita Nyong'o?
Sì, quella volta che è andata con la scollatura ma di schiena.
Lupita Nyong'o hanno premiato. Attenzione che
comunque il nome di Saoirse Ronan è una di quelle cose che se una sera va a prendere qualcosa da bere, sono i primi 5 minuti di conversazione vanno sul nome per rompere il ghiaccio.
Chiara Paffarini, perfetto. Secondo te?
Guarda, allora, lei mi è piaciuta tantissimo.
Lei chi? Sono 5.
Francis, immagino, dicesse, no?
Grazie per lei mi è piaciuta tantissimo, ma non da adesso. Cioè, comunque, insomma, già da fare.
L'avevi scoperta prima.
Olive Kittery.
A me piaceva il demo.
Sì,
l'hai
ascoltato in anteprima.
Hai
detto
Olive Kittery? Quindi,
insomma,
Francis.
Non so chi l'ha detto, anch'io l'ho apprezzato.
Ma Torre ha parlato?
Torre, perché tu non dici la tua?
No, io...
Ci hai messo qua dietro. Poi è in posa da runner, lo vedi? Cioè, è pronto ad andare a cambiare.
Andiamo un attimo.
Ma dammele!
Allora, io il problema
adesso
è che
abbiamo lo sgabello.
Perché
li fa?
Perché li fa?
Perché li
fai?
Perché li
faccio? Posso fare delle Pringles?
Allora, Facciamo dicevo Water non l'ho Pringles. Visto ancora. Aitonia non l'ho visto, Lady Bird non l'ho visto, le posso.
Ma che cazzo ci sono?
Vabbè, ma allora...
fatto la strada.
È come il cetriolo che va sempre in culo all'ortolano.
Quindi voto Francis McDormand.
Bravo. Via, passiamo al prossimo.
Dai, musica, direttore.
È meglio.
Va bene, va bene. Allora, altro brano leggendario, molto, molto, molto datato, ma a noi quelle cose datate ci piacciono, piacerà anche a voi. Era nel film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Vai, prova un po', la riconoscete? Sì che la riconoscete, dai. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job.
drops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm
heute in der Bar Traumfabrik, ein Special zu den Oscars.
Nella puntata più testosteronica del post eliminazione del post la meno testosteronica del post eliminazione dai mondiali.
Ha dimenticato il titolo della trasmissione.
Del post eliminazione dai mondiali.
120 punti.
È davvero testosteronica.
Cioè, hai detto Viola Garofalo?
Eh?
Hai detto Viola Garofalo?
Sì. Va bene. E andiamo avanti con quella che è la categoria che più ci fa
a debole,
non a me,
a debole per quel motivo che dicevamo oggi in chat.
Abbiamo invitato 5 donne che sono rimaste 4, sono rimaste 3, ma una può essere doppia, quindi possono essere comunque 4.
Che è successo?
Si è alzata un po'.
C'è della bella musica.
Stavo prendendo il popcorn.
Perché è il momento di andare a indicare il miglior attore protagonista nella notte degli Oscar. E
vorrei che Chiara Paffarini
si avvicinasse
Chiara,
qui
per leggere le candidature.
Leggetele voi.
No, Chiara, forza.
La Natalini che parla sempre poco.
La Natalini, dai. Qualcuno ne legge.
Non le so leggere.
È come a scuola. Il cane mi ha mangiato gli appunti. Dai, vergogna.
Miglior attore protagonista, siamo qui.
Timothée Chalamet.
Perfetto.
E la Madonna.
Avete capito perché l'ho chiesto a lei?
Daniel Day-Lewis.
Per Phantom Thread.
Il filo nascosto.
Questo è difficile.
Daniel Kaluuya.
Sì.
Get Out.
Va bene.
Gary Oldman, Darkest Hour. Denzel Washington, Roman J. Israel.
Esquire sarebbe. Esquire. Mai, non ho idea di che cosa sia questo film. Qualcuno di voi l'ha visto? No. Tu l'hai visto?
Grazie, cara.
Niente di che.
Esatto.
Grazie, cara. Perfetto.
Allora, io immagino che la Fioriti,
però
che
è la quota negra.
Non abbia dubbi, non abbia.
Hai dei dubbi.
Chi lo vince? A chi lo vince e
da,
poi
innanzi, a chi la daresti?
Linda, innanzitutto siamo a livelli altissimi.
No, l'Oscar lo daresti.
Che matto.
Ma veramente
una cosa veramente
veramente
becera, io mi sento offesa.
Bravo, la malizia.
Ma poi è l'anno di Time's Up, Me Too, dai.
Ma siete di un malizioso vergognoso.
Io ne ho visti 3.
3 di questi, quale hai visto?
No, quindi non puoi.
Call Me By Your Name.
La Phantom Thread e Gary Oldman, quello con Gary Oldman.
Get Out non l'hai visto? No. Male recupera, te lo dico.
E quindi chi lo vince?
Allora, secondo me lo vincerà Gary Oldman.
Anche secondo me.
Amoroso Gary Oldman.
È probabile.
Eccezionale.
Poi a Hollywood piacciono sempre queste trasformazioni.
Sì.
Anche secondo me.
No, film è clamoroso.
Di che parli?
Molto bello.
Di Darkest Hour.
È vero, io non l'ho visto, ma...
Io ho trovato
il Tibio Pic, mi sembra, tutti dei pipponi.
E invece io vi dico che lo vincerà?
Daniel Day-Lewis.
Sì, Daniel De Lewis.
Anche Timothée.
No, ma per vincere.
Daniel De Lewis ne ha presi tre, ragazzi.
Timothée sarà la sorpresa.
Però scusa, ma ha detto anche che se è vero che quello che dice lui stesso film. È l'ultimo film, quindi attenzione.
Sì, però ha preso.
Ma di quelli che fa
anche una performance
tre volte. Tre volte. Lincoln, il petroliere e il mio
insomma, questa statuetta chi la dareste voi?
Io la darei a Timothée Chalamet perché è giovane, bravissimo, ha fatto, tra l'altro l'abbiamo visto anche in Lady Bird che fa un personaggio completamente diverso e ci dimostra anche la sua versatilità.
Anche un po' da schiaffi,
insopportabile però.
Io metto molto bravo però.
Io anche in Chiamami col tuo nome, insopportabile.
No, vabbè, no, dai, perché è più vero.
Però quel titolo di coda finale un po' la mi ricorda, adesso non c'entra niente. Non so se vi ricordate il film pessimo di David Greco.
Botta, saluta la parola!
Rieco, non era Rieco. Pessimo, era un con McDowell. Era un buon Marco, Marco McDowell che guardava in macchina, stesso inquadratura in quel modo.
Ma non era, perché dici pessimo? Comunque, vabbè, non c'entra niente, quindi non ne parliamo.
Infatti, no, ma lo sai perché lui è, ogni tanto entra così? Perché
è la compressione nervosa.
Io sono d'accordo, come non essere d'altronde, con mio amico Torre. Io sono sempre d'accordo con Torre, che lo vincerà Gary Oldman, però spero. Che cosa veramente lontano dal possibile, dalla realtà, che lo vinca Kaluuya per Get Out, e secondo me ha fatto una grande
Kaluuya che è nel ponte, tra l'altro.
No, anche io la penso come Daniele, nel senso che Gary Oldman è un gran favorito, perché poi è un film che si regge tutto sul personaggio, perché si è trasformato come ama l'Academy. E perché comunque Gary Oldman ha una carriera luminosa alle spalle e non ha vinto mai un Oscar. C'ha una nomination per Tinker Tailor Soldier Spy, ma non è.
Poi non so se voi avete indagato,
però
ma lui
spero
era,
tanto Chalamet.
Era truccato oppure si è imbolsito?
Madonna,
era proprio lui.
Tre
così.
Ore c'aveva di una sessione, tre ore.
Era un trucco fenomenale.
Una panza finta.
Sì. Io ho l'impressione.
C'ha una pappagorgia tipo quella alla Matteo Boschi, non so se
ma vaffanculo.
Io ho l'impressione che vinca Gary Oldman, però quanto saremmo contenti se vincesse Daniel Day-Lewis o Chalamet? Quanto
io sarei più contento se vincesse Kaluuya. Non lo so.
Questa fissa ce la dovrei spiegare.
Io Get Out, secondo me, è uno dei film più belli della scorsa stagione.
Ancora
ma non della storia del cinema?
No. Ma Phantom Dread l'avete visto?
Un film, tra l'altro, politico come un film di Romero.
Daniel Day-Lewis.
No, sì.
Come dire, alle peste preferisco i funghi.
Diciamo che
è
una grave perdita quella
di
Daniel
Day-Lewis.
Vabbè,
ma io ne è morto.
No,
vabbè,
lo vedremo più al cinema.
Ma no, ma guarda, l'aveva già detta questa.
Sì, comunque comunque è un'interpretazione fantastica, sottolineiamo.
Qualcun altro.
Secondo me l'ha detto apposta.
Lei che dice?
Per prendere l'Oscar.
Tipo, facciamo. Guarda, abbiamo due minuti, possiamo fare una piccola polemica, ma possiamo permettercela.
Allora, facciamo
una polemichina.
No, una polemica costruita.
Costruttiva o costruita?
No, costruita. Veramente finta.
Questa campagna elettorale velenosa. Allora, Daniel Day-Lewis si ritira, però è tipo i Pooh, quindi magari tornerà.
Fa il premier dal prossimo anno, al 2019.
Magari si Daniel Day, Riccardo Foglia. Esatto, io l'ho pensato subito, quindi glielo darei per quello, perché poi ce lo ritroviamo
nel 2019.
Nel 2019 è appena l'agibilità. Quindi io direi teniamoci.
Guardate che voi lo sottovalutate, ma Costantini ha uno humor Massimo Bagnato.
A Massimo Boldi. Ho temuto.
Faccio un
No, poi tra l'altro Costantini
era un fanatico cultore del cinema d'arte.
Era. Quindi abbiamo detto chi vince, no?
Sì, però dai, costruisci
la polemica, ma chi è che è contrario? In generale, a qualcosa.
Ma io sono io.
Tu che hai detto, quindi scusa, che vince Daniel
Day-Lewis. Vincerà Oldman perché appunto si fa, oppure Denzel Lewis, oppure Day o
Lewis. Ma non c'era sempre chi vorresti e chi dovrebbe.
Certo. In realtà perché vorrei vincerlo io, però non si può fare, quindi diciamo in mancanza della mia nomination direi Daniel Day e Lewis.
Vabbè.
E faccio polemica con me stesso.
Sarebbe
quindi
tipo Inside Lewis Davis.
Scusate, ma scusate, vedo due Oscar. Glory rispetto a Denzel Day Washington.
Denzel Washington ha preso due Oscar.
Sì, ma se non è scritto non per
non protagonista.
Ah, non per
Glory come non protagonista e Training Day come protagonista. Ma invece.
Ma di questo film di Washington ne sappiamo qualcosa?
No, io non molto. L'ha visto Simone Armani.
Un'ora e tre quarti buttate al cesso.
Una bella
Simone. Simone, io non vorrei, però sti giudizi paludati, se mi spieghi un po' meglio.
Non è proprio chiaro chiaro, non essere così.
Non essere così democristiano.
L'ha cancellato, dalla testa. È il solito Denzel Washington, bravo, ma il solito.
Nero.
Ma Denzel dai Washington era quello che salvava il figlio.
Che vuole dimostrare di essere bianco.
Era quello che sequestrava una banca interna.
Sentite una cosa.
Non è Denzel dai Washington.
Adesso mi ricordo pure che fa,
ma una cosa, visto che il tempo è finito, ma abbiamo un minutino di recupero, volevo dire, visto che stiamo parlando di attore protagonista, volevo menzionare come attore non protagonista
Tony Servillo.
Ci abbiamo, no, ci abbiamo le due candidature di Tre Manifesti, cioè Woody Harrelson e Sam Rockwell. Abbiamo due attori candidati come non protagonista per lo stesso film, ma abbiamo anche un Christopher Plummer dal film,
bravo,
dal film di Thor, che è andato a sostituire il povero Kevin.
Allora,
Spacey.
Scusa, posso dire una cosa per impressionare i nostri ospiti?
E dillo un po'.
Abbiamo uno dei...
Gioca bene questa carta, però.
No, abbiamo uno dei lavoratori del film di Ridley Scott.
È uno di quelli che ha spinto per la sostituzione.
Che è un film, sappiamo perché.
Ha spinto per la sostituzione perché gli hanno fatto fare più giorni di lavoro. Quindi
all'inizio ha detto, no, però questa cosa è ingiusta. Però dopo ci ha ragionato.
Gli straordinari del
lavoro.
Me l'hanno dato.
D'aprile.
Gli straordinari d'aprile, me l'hanno dato.
Sì, mi sono arrivati alla fine.
E ha simulato anche di essere stato molestato.
Sì, sì, sì.
No, il film non ci ho lavorato per tutte le giornate.
Vabbè, però tiratela un pochino, no?
Vabbè, un pochino.
Ma Kevin l'hai visto?
Sì, l'ho visto, però l'ho visto solo truccato dopo 4 ore di trucco. Mm. Era irriconoscibile,
e infatti
tra l'altro abbastanza...
Quindi non sapevi chi fosse.
Fatto male.
Addirittura.
No, lo sapevo. Sì, sì.
Dunque no, non ha notato i tuoi bei occhi scuri.
Troppo, no, troppo maturo Thor.
No, però Christopher Plummer,
musica maestro, musica.
Sì, andiamo in musica, perché è meglio, anche perché tra poco c'è la ricreazione, cinema d'oggi 8 con tutti i nostri ospiti. Quindi passiamo a un pezzo di un film bellissimo della Bigelow, che non è andata agli Oscar stanno, c'è andata nel 2013 con Zero Dark Thirty, e da quel film noi ci prendiamo Cypress Hill featuring Tom Morello con Rise Up. Everywhere I turn, I'm on a mission for more. But I ain't selling my soul for the dough, that's no go. I'm on the one-way ride to the top. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the rope I walk. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy-ass gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my peace. Got these punk-ass police, want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high. Every town across the nation, 'cause you can never stop the place. Gotta rise up to the top, to the top. Can't stop. How high can you get? Hey, get how did you In un garage.
Pensiamo cose positive.
Can you take the land with a mission? There's no way you can stay.
the stage, I'll be out the door. Sometimes we all need an escape, so when we fall off track, you get your mind right.
Non voglio fare polemica. Non voglio fare polemica. Non voglio fare polemica. Bill for all the people who will need that bill.
Oscar-Verleihung in der Bar Traumfabrik.
Allora, caricati a molla da Cypress Hill, rientriamo qui al Bar Traumfabrik, puntata speciale Oscar, ovviamente sempre su Radiofonica, sempre dai leggendarissimi.
E tu sei sempre?
Io non sono nessuno, perché nessuno mi ha presentato, quindi posso restare anonimo a lungo.
Ma tu sei il nostro direttore.
Io e...
Non voglio fare polemica.
Ecco, non voglio fare polemica, quindi vorrei entrare nel vivo di una delle rubriche più amate da
dagli
qualcuno.
Italiani.
Da qualcuno, non lo so chi l'ama, ma qualcuno l'ama, che questa sera sarà speciale, speciale perché ognuno di noi è coinvolto, quindi siamo circa 56 persone, non so se riusciremo tutti a parlare, ma il
peccato
cinema...
che questa settimana c'è delle uscite di merda, però
no, vabbè, ma, ci divertiremo a storpiarle.
Possiamo fare il preambolo politico del perché le uscite di merda?
Aspetta, vai. Prima fammi dire, stiamo parlando del cinema...
Ho detto
cinema...
al popolo, non lo volevo dire.
Stiamo parlando del cinema da oggi a 8, ovvero l'unica rubrica a livello planetario che vi dice cosa arriverà nei prossimi 8 giorni al cinema, giusto?
No, la sì, 7.
La premessa. Vabbè, dai. Però 7 la dicono tutti, noi 8.
La premessa è che in questa settimana di Oscar chiaramente tutti si sono tenuti un pochino sulla difensiva, perché solitamente in occasione degli Oscar le sale rimontano magari film che sono in sala da un pochino.
Fai vedere com'è sulla difensiva? Queste sono difensive.
Detto questo, posso segnalare due film italiani che probabilmente ritroveremo in sala, molto importanti, e poi vi lascio parlare, che sono Nico, 1988, che riuscirà proprio perché l'11 marzo c'è la cerimonia dei David di Donatello. È un film che purtroppo è uscito in un periodo quasi balneare, era ottobre ma si stava al mare con i suoi 30 gradi, e essendo uno dei miei film italiani dell'anno, probabilmente il migliore, non ha avuto il successo che meritava, e dunque la distribuzione ha deciso di riportarlo in sala. Esce l'8 marzo in occasione della festa delle donne, semplicemente perché è un giovedì, un film al femminile molto bello che chi non ha visto io consiglio di recuperare, perché è un film veramente importante.
A unisono.
E l'altro potrebbe essere Amore e Malavita, candidato a ben 15 David di Donatello.
Andiamo a oggi a 8? Che dici?
Andiamo, vai.
Vai. Lunedì 5 esce Cinema Novo.
Stupendo.
Appunto, un documentario di Eric Rocha. Non sappiamo in quale film, in quale
c'è il documentario sul postmod.
Al postmodernissimo.
E allora lo troverete al postmodernissimo. È perché ci sono dei punti interrogativi.
Perché ancora non è certa la data, però.
Mi pareva che se era stupendo.
Tratta della rivoluzione che l'immagine ha avuto luogo. Che cosa? Tratta della rivoluzione che l'immagine ha avuto luogo in Brasile tra il 1962 e il 1969.
Questi non sono i topini, ma i movies.
Operata da una generazione. Operata da una generazione di cineasti che ha ripensato le basi estetiche del linguaggio audiovisivo. Punto. Numerose sequenze tratte dai film più celebri e interviste con i registi.
È in sostanza un grande omaggio a Glauber Rocha e tutto al cinema nuovo. A Glauber Rocha e Cinema Novo, che è una corrente cinematografica brasiliana, prettamente brasiliana, che negli anni del tropicalismo, della trasformazione culturale di un Brasile socialista e speranzoso verso il futuro, ha coinvolto anche il cinema.
Citiamo Julio Bressane.
Bressane su tutto.
Stai dicendo che è un omaggio?
No, nessuna scena. Così è un omaggio a Bertolucci.
Okay. Ecco Filippo Bressane.
Vai. Allora, martedì 6 uscirà da qualche parte?
Beh, forse da nessuna parte.
Forse da nessuna parte. È un film che avete messo chiaramente solo per farmi fare una figura di merda con la pronuncia.
Certo. Ma c'è lui che ti aiuta.
Che si chiama Tokyo Ghoul.
Bravo, Smith, come si pronuncia?
Di Kentaro Akihabara.
No,
è giapponese.
È il nipponico. Kentaro Akihabara.
Appunto. Che dici di che parla questo film?
Perché è di Hokkaido, capito?
No, infatti
che è un po' come
Coreda.
Ma non ci abbiamo anche la controparte.
Sì, c'è
Hirokazu Coreda.
Prego. Moso,
bravo, esatto.
Credo che siano parenti.
Moso,
stessa scena.
Vai, facci.
E questo film parla, diciamo, in una Tokyo contemporanea non troppo dissimile dalla realtà. Ken Kaneki è un giovane universitario timido e tranquillo. Si trova adescato da una ghoul
che dice: una creatura simile agli esseri umani, ma che non può nutrirsi di altro che di carne umana.
Wow.
Per un caso, forse sì, per mano di qualcuno, la caduta di alcune travi d'acciaio travolge lui e la sua carnefice. Ken, in fin di vita incosciente, viene salvato grazie al trapianto degli organi di lei, ed allora la sua vita cambia totalmente.
Ma che è?
È veramente una cosa.
È un film di animazione.
Sette anime nei
mucci. È un anime.
Esatto, sì. È un anime. Però.
No, è un anime che è una strozzata. Mettiamola così. Marta Natalini.
Chi ci fa il prossimo? Vai.
Giovedì 8 marzo esce Nome di donna di Marco Tullio Giordana.
Il titolo è Esce Nome di donna?
No, Nome di donna è il film.
Sei stupido.
Marco Tullio Giordana, il regista, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Michela Cescon.
E anche Adriana Asti, tra l'altro. Cioè, non è un nome
esce,
a cazzo.
No,
dove esce allo Zenit, esce allo Zenit. È già annunciato.
Prego, leggici pure la sinossi.
La storia di Nina, una giovane donna che si trasferisce con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Ha trovato impiego in una prestigiosa clinica privata dove lavorano molte altre ragazze, italiane e straniere. Una piccola comunità femminile, eterogenea, tuttavia molto unita, anche da un segreto.
Molto bello. E qual è questo segreto?
Grazie Marta.
Lo scopriremo il segreto. Segreto. Il segreto ovviamente è...
Sto cazzo!
Non c'era bisogno di chiedere.
Posso dire che Marta è stata molto brava.
Molto, sì, molto
brava.
Molto
brava, brava. Secondo me.
Leggi molto bene.
Allora, bravo, sempre animo. Giovedì 8, cioè il giustiziere della notte di Eli Roth.
Con no, no, Bruce... Eli Roth.
Roth.
Sarebbe Eli Roth, anzi, no, proprio per essere come la
fatica. Scusate, con Bruce Willis, Elizabeth Shue, Vincent D'Onofrio, un chirurgo di Chicago di nome Paul Kersey, è un dolce padre di famiglia che si ritrova a rivedere le priorità della sua vita dopo che la moglie e la figlia subiscono una violenta eruzione nella loro casa.
È il remake del film con Charles Bronson, che di fatto da Eli Roth secondo me potrebbe essere...
Guarda, io ne ho letto molto molto bene, ho letto che come il primo film
è il secondo
aggiornato ai tempi, è un remake molto duro, quindi molto duro per...
Beh,
questi tempi
Eli Roth è uno che da...
che sono già tempi... già tempi di merda, quindi diciamo
non riesco a non dire che questo film di ambientato a Chicago è tutto ambientato di notte.
Io veramente un demente, no, possiamo dire.
Prego,
prego, ce la fa fare.
Sai, se ci fosse stato Nando Fiorucci avrebbe detto va figa
tonto,
tonto.
Senza ridere,
puntata che
sempre giovedì 8,
punta di Moretto proprio.
Una grezzetta.
Lasciate a parlare.
Sempre giovedì 8 esce The Lodgers, l'infrangere le regole di Brian O'Malley. Nelle campagne dell'Irlanda nel 1920, i gemelli Rachel e Edward devono combattere ogni notte con le presenze che popolano la tenuta di famiglia. Le presenze impongono ai due tre regole: andare a letto entro mezzanotte, impedire a qualsiasi estraneo di entrare nella loro stanza ed evitare di fuggire per non mettere in pericolo la vita dell'altro. Quando il veterano di guerra Sean,
come Soiano,
si innamora di Rachel, la ragazza si ritrova a dover...
Rachel.
La ragazza
si... Oddio, Renato, dai!
Che cazzo!
La ragazza...
Ma scusa, ma possiamo interdire come a Berlusconi questa trasmissione?
A chi? Agli ospiti?
No, a Smith! Fino al 2019, eh? Poi torna in conduzione, nel 2019 torna...
Adesso mi ritaglio il regista!
Prego, avete notato che parla sempre più come Stallio? Sì, Stallio, Silvio.
Però fatela finire, dai.
No, ce la puoi fare.
La ragazza si ritrova a dover infrangere le regole. Le conseguenze saranno devastanti.
E questo capolavoro lo troviamo nelle multisale.
Armani,
Arrivederci, Viveto, Pupini, Viveto.
Io non so leggere. No, io posso saltare, voglio leggere, ricomincio da noi.
Puoi fare assolutamente, assolutamente sì.
Con quella bocca puoi dire quello che vuoi.
Esatto.
Diceva.
Solo perché ricomincio da noi.
La cosa divertente è che fa le battute Smith e poi guarda tutti ridendo cercando consenso.
Il mio lo trova sempre
facile.
Esattamente come Berlusconi.
Uguale, identico.
Il maestro.
Ma c'hai i capelli anche
con le... Ragazzi, dicevamo, ricomincio da noi.
Stringiamo perché stiamo perdendo un pochino il filo dopo.
No, ricomincio da noi.
ha attirato la mia attenzione di Richard Long Crane, Imelda Staunton, Timothy Spall. Scoprire il giorno dell'anniversario del matrimonio che tuo marito ha un amante da molti anni. Ma è 45 Years di Andy Weiss, no?
Infatti è sembra l'inizio.
Però, insomma, potrebbe rivelarsi una cosa molto positiva, soprattutto se la conseguenza è quella di reinventare la tua vita e mettere su una mettere su una compagnia di ballo.
E qui devia un po' da 45
e questo invece è... Questo è quello che succede nel divertentissimo film di Richard Long Crane, un'esilarante commedia sentimentale che sul Non è mai troppo tardi.
Possiamo dire di Richard Long Crane che oltre a Riccardo III del 95 ha fatto un film del 2003 che si intitola La mia casa in Umbria, quindi...
Ecco chi è!
Me coglioni! Che ci ho guardato
da poco. Ma Riccardo III mi sa la sua casa, quello del 1995 con... Mi ricordo, l'ho guardato su...
Con Mary Streep, sicuramente c'era Mary Streep.
Poi ci guardo.
Candidata. Era girato una casa mia.
Comunque, anche senza di te, dimmi... Di Francesco Bonelli con Miriam Catania, Nicolas Vapodidis e Matteo Brangiamoni.
Il grande ritorno.
Posso dire una cosa?
Il ritorno di Vapodidis stempiato.
Gossip. Silenzio. Nicolas Vapodidis era nel film di Ridley Scott.
Esatto.
Ma ce l'aveva i capelli in quel film? Perché ho visto il trailer di questo film, era completamente...
Al centro della storia Sara Cordelli, una giovane insegnante precaria, stanca di soprusi e di instabilità in attesa di una cattedra. Bella, ironica, piena di charme. E anche fragile al punto di non poter stare da sola nemmeno per poche ore. Lo vedremo in multisala, come probabilmente...
Ma secondo me no.
Vengo anch'io di e con Corrado Nuzzi e Mare di Biase. Maria di Biase. La storia di un'aspirante Sicilia, un'ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina, bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino, saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme. I due comici, quindi di
Il trailer del film è molto divertente.
Ma sì, non sono di quelli però stile Bella Bizio.
Tra l'altro loro fanno ogni sabato mattina affiancano Vaime.
Sono due che hanno fatto con la
Giraffa. Io vi leggo il francese perché è la mia lingua, sapete.
Si chiamano?
Sì, chiaro.
Nuzzo di Biase.
Benvenuto a Maison. Benvenuti a casa mia di Philippe de Chauveron con Christian Clavier e Harry Habitant. Allora, Jean-Étienne Fourgeois, un intellettuale engagé che promuove in televisione il suo ultimo libro, a braccia aperte.
Il tuo francese è importante.
No, è insopportabile.
È molto meglio del mio, sono sincero.
Incazzato dalla provocazione del suo rivale, un giovane candidato e scrittore di destra, della Droite Lepeniana, che lo invita ad accogliere a casa una famiglia di Rom, annuncia pubblicamente indirizzo e disponibilità, sperando che nessuno lo prenda davvero sul serio. Ma Babic e Prore, sono una decina di Rom, riuniti intorno al televisore, raccolgono l'invito e battono cassa al cancello. Un film esilarante.
Chi lo trasmetterà?
Proprio quella joie de vivre tipica del cinema. Non lo so, non so chi avrà questa grande forza.
Va bene, dai, chiudiamo.
Cosa c'è adesso?
Abbiamo un eterno femminile. Eterno femminile di Natalia Beristain.
La biografia di Rosario Castellanos, una delle grandi scrittrici messicane del XX secolo, studentessa introversa che non sembra appartenere al suo tempo. La sua insofferenza nei confronti di una società dominata e gestita dagli uomini la porterà a diventare una figura chiave della letteratura messicana e del movimento femminista latinoamericano.
Questo è interessante.
E allora?
Vai.
Non si sa dove lo troveremo.
Allora, noi le nostre previsioni...
Questo non mi ricordo.
Vogliamo che anche voi che ci state ascoltando facciate lo stesso, quindi collegatevi, venite sulla pagina Facebook e diteci cosa vi viene da dire riguardo i vincitori potenziali dell'Oscar. Nel frattempo torniamo indietro nel 76 per ritirare fuori un brano che Diana Ross ha portato al successo, era il tema di Mahogany, giusto? Ma non ci sembrava adatta per questa serata frizzantina e quindi abbiamo scelto una cover di My First and the Gimme Gimme. Vediamo se piace anche a voi.
Time. studio mit Traumfabrik.
E per la serie Enzo G2L adesso vi racconto la categoria del miglior regista. A me questa responsabilità infinita. Vedo che mi arriva subito il gobbo che si illumina davanti a me e vi vado a leggere quali sono i candidati.
Le nomination.
Allora, la prima nomination per il film Dunkirk, Christopher Day Nolan.
Olè.
Per il film Get Out, Jordan Day Peel.
Ma perché Day?
Olè, ma è Day lui.
Day,
perché
c'è Day? Per Lady Bird, Greta Day Gerwig.
Interessante.
Per Phantom Free,
Thread,
PTA. Paul Thomas Anderson, bravo, il grande regista americano vivente dopo Clint Eastwood. E poi purtroppo per The Shape of Water, Guillermo Moschetto del Toro.
Ma lascia stare.
No, vabbè,
non è il mio cinema, ridicolo. Non è il mio cinema.
Ma il tuo cinema è quello parrocchiale.
E infatti da lì vengo. Mi sono formato in un cinema parrocchiale. E lo rivendico. Insieme al professore, tra l'altro.
Bene, benissimo. Allora, andiamo.
Scusa, lui ha un rapporto quasi sessuale col cinema, il cinema lo ama solo se lo può montare. Questa la lascio lì e ve la giocate.
Ops. Ma perché non è un caso montare
alcuni. Non è un caso.
Chi ha la possibilità di montarne alcuni.
Va bene. Lupus Yonderboy, chi lo vince e chi invece lo vincerà? Chi lo vince secondo te e chi invece lo vincerà nella realtà?
Allora, io dico che, allora, secondo me di questi film, onestamente,
nessuno.
La miglior regia è quella di Paul Thomas Anderson,
ma per distacco proprio,
proprio alla grande, non c'è gara. Però ricordiamo che siamo nell'anno appunto del Me Too, per cui Greta Gerwig che ha
mi
fate parlare,
è un ragionamento,
guarda, se non è piaciuto ad Armanni
scherzavo.
Fatelo parlare, perché questo ragazzo non è un coglione.
No, adesso sta parlando in quota moglie
che sta lì,
prego,
andiamo avanti. Ma che c'entra? Zero proprio,
lo sappiamo.
Andiamo avanti, prego.
Paul Thomas Anderson è il migliore e io spero che vinca Paul Thomas Anderson, quindi quello che spero l'ho detto. Per me non mi sorprenderebbe più di tanto se dessero dei premi a Greta Gerwig per questo film, che secondo me non è pessimo, come ha detto Rossi. Cioè, a me, secondo me è iniziato un po' come un film, l'ho visto questi giorni, inizia un po' come un filmetto effettivamente alla Sundance dei più biechi, poi secondo me quaglia un po' e c'ha qualche trovata e c'ha dei pregi, ma non siamo qui per parlare di quello. Io dico soltanto che è un film che agli Oscar non ci sarebbe mai stato, non perché agli Oscar vadano i migliori film, tutt'altro, ma è un film che non è confezionato per l'Oscar, semmai per il Sundance. Però quest'anno sta lì in ragione di tutta questa pagliacciata che devono fare per dire improvvisamente abbiamo scoperto
le donne,
hanno tirato fuori,
posso dire, dimostrano la loro piccolezza mentale.
Ma sì, assolutamente,
perché tenere fuori una bigelow, esatto, con
a me lo dici, secondo me Detroit è il miglior film del 2017,
non ce n'è un meglio, ma non
è una bomba assoluta.
Tra l'altro la bigelow è una donna,
è una donna e poteva andarlo. Io Greta Gerwig la amo come attrice e anche come donna, perché secondo me è una le donne più belle del mondo.
Quella della sua imperfezione, figlio che si chiama Romer, cioè.
Vabbè
però l'ami perché è bella, non va.
Però sto dicendo, nonostante sia una persona che mi sta simpatica, bella e brava, non dovrebbe vincere questo Oscar, però potrebbe vincerlo. Io tifo Thomas Anderson e Get Out, anche secondo me è un ottimo film, ma
devo recuperarmi, ne faccio un thread, ma
Nolan,
secondo me, io sono per Nolan. Secondo me.
La regia gliela potrebbe,
ma non soltanto perché politicamente è una regia schierata, nel senso, non politicamente per gli snodi della storia storica eccetera, ma politicamente è una regia completamente anti Netflix in un certo senso. È un film che può essere visto solo e unicamente al
bravo
cinema.
La regia cinematografica.
Però scusa, in questo modo tu escludi che nel miglior film invece vinca uno, possa vincere ad esempio L'ora più buia, che è un film sempre che parla di...
Ma io ripeto,
tema molto simile, ci sono due film, va tenuto conto di questo.
Hai ragione.
Però non andiamo al prossimo blocco.
Lo dirò meglio dopo, è un collegamento che secondo me va fatto. Il miglior film sarà The Post, cioè sarà quello...
Comunque Nolan, posso dire che per quanto io ami PTA, che per me è il più grande regista vivente dopo Clint Eastwood americano, sicuramente... Però Nolan secondo me si è superato e non può non aver vinto nemmeno una regia Christopher Nolan.
Io credo
Nolan vincerà diversi premi tecnici, questo sono sicuro.
Io credo proprio che invece premieranno Paul Thomas Anderson proprio perché non lo premieranno come miglior film. Sono sicuro che
ma
non
invece
sarà...
Lister vince, cioè.
No, invece sono sicuro che non vincerà come miglior film e vincerà la regia. Sono sicurissimo.
Anche sicuro che non vincerà
niente, probabile.
Io credo che vincerà la regia.
Io sono più orientato a pensare anche a questo.
La regia.
Soprattutto che lo amo,
su Christopher Nolan.
Però possiamo dire che è una delle categorie più incerte di tutta quanta la premiazione.
C'è anche
delle
migliori film certa in alto.
Anche perché voi lasciate fuori, abbiamo detto tutti quanti di Guillermo del Toro che non è il nostro cinema e non ci piace.
Ma non è vero, a me piace.
Però attenzione che la regia anche lì potrebbe dire la sua, come Nolan.
Ma sì, ma è una delle categorie.
Film che ha vinto Venezia e si è beccato 13 nomination. Christopher Nolan finora nella sua carriera ne ha prese 6, di cui una per la regia, una miglior film e 4 per la sceneggiatura e non ne ha vinta una.
La Avis di questa mandata di nomination è ancora una volta Jordan Peele per Get Out.
Infatti,
ex comico, film che io ristraconsiglio a tutti, che secondo me però è messo lì molto politicamente, non è un film.
Sì, però uno gliene danno, l'hanno messo dappertutto. Almeno
c'ha 4 nomination, può essere
pieno. Non è niente.
Sentiamo gli ospiti.
I nostri ospiti, le nostre ospitesse. Sentiamo.
Prego.
Che dite, ospitesse?
C'è un conciliabolo tra le ospitesse.
Io ne ho visti soltanto 3 su 5,
non è poco,
No, infatti,
brava.
Però senti, su questa cosa che ne hai visti solo 3 su 5, ci abbiamo un comunicato dalla regia. Ci abbiamo una cosa per te che ti vogliono dire.
Male per Dio.
Così. Recupererò.
Fai tu.
Recupererò. E quindi posso dire che vorrei che vincesse Paul Thomas Anderson, però probabilmente vincerà Christopher Nolan, ok? Lo butto così.
Va benissimo.
Guillermo del Toro, regia, scusate, sì, però il film...
Me l'ho detto che Christopher Nolan in Dunkirk l'ho visto prima di tutti voi, ma molti dopo.
Aspetta. No, dove l'hai visto?
In 70 mm.
Non lo capì minimamente, ma lo vide.
Volete, voi che ne dite?
In ugro o in filmico?
Io l'ho visto solo...
Più vicino.
Però chi vincerà? Tanto va bene anche a simpatia, anche se avete visto uno solo.
Anche a
sensazione.
La sensazione.
Secondo me vincerà... No. Vincerà Nolan.
Brava,
anche se non l'ho visto.
Magari.
Benissimo, ci piace.
Ma PTA l'hai visto invece?
PTA. Adesso, da oggi è PTA.
No.
Da oggi...
No, mi penso che dalla nascita.
Da oggi è PTA. I due uomini che dicono...
Io ne ho visti solo tutti. Ho letto che vincerà Del Toro, non so perché.
Ho letto dove?
Ma sai, le prediction si chiamano, le testate che contano. Però avrei preferito.
Bisogna essere meno saccenti, però.
Sì.
Anderson e Nolan, secondo me.
No, scusa, ce l'abbiamo in
originale.
Se questa non è originale, noi ce l'abbiamo in playback, che è più importante ed è.
Bisogna essere meno saccenti.
Quindi è una cosa ricorrente.
Assolutamente.
Sì, c'è
ma possibile.
Da qual
punto?
È la famosa, è il famoso
vabbè, io
Bue che dice con un tarà.
Chiudendo questo blocco,
sta per esplodere.
Abbiamo Costantini.
Abbiamo l'irriverente.
Vincerà
Jennifer Lawrence.
In tutte le categorie e ha già vinto, secondo me. L'ho letto su Facebook.
Io
perfetto. C'era uno col camice bianco che spiegava questa cosa.
Vabbè, andiamo in musica, dai.
Andiamo in musica che è ora.
Di Massimo Bagnato,
ma molto meglio. No, vabbè, Massimo
è la linea comica che mancava. Facciamo fuori Smith
e prendiamo questa. È più sottile, però
sono d'accordo.
Va bene, musica, dai, musica, anche perché tra poco c'è il miglior film, che è la cosa più attesa. Poi dopo restate perché c'è Professore, Agenda, musica in HD. Ma noi ci sentiamo un pezzo che era in Juno, film del 2008, che ha vinto diversi Oscar, ha avuto diverse nomination. Il pezzo è una bomba degli anni 70 e data la lunghezza della puntata ce lo ascoltiamo quasi tutto. Sono gli Heart con Crazy on You, quindi godetevela tutta a palla e torniamo tra pochissimo.
Put out too much suffering. dai, va, andiamo. È Natale, è Natale, è Natale, è Natale.
Sorridete, viveto, cupini, viveto.
Siamo arrivati al blocco del miglior film, blocco attesissimo soprattutto per chi deve partecipare al nostro concorso. Vi ricordo, HD, hai già postato il link questa sera?
L'ho postato varie volte, non questa sera, lo riposterò tra
ripostiamolo
poco.
Tra poco.
Ho preparato un pensiero per ognuno degli 8 film.
Meraviglia.
Volevo dire, ma non lo dire.
No, adesso li vogliamo ascoltare.
No.
Sì, li vogliamo ascoltare. Anzi, io leggo i titoli e tu dici il pensiero velocissimo. Sì, vai. Allora, miglior film, Call Me By Your Name di Luca Guadagnino.
Storia d'amore universale trattata meravigliosamente.
Darkest Hour di Joe Wright.
Però aspetta, ce l'ho in...
Vabbè, però...
Allora, dicci come ce l'hai
intanto
in
ordine tu. Riempite.
No, scusa, dici il tuo secondo. E noi leggiamo.
C'abbiamo un contributo.
Dunkirk, perfetto. Dunkirk di Christopher Nolan.
È
il film per noi più lontano del tempo, ma anche quello che, secondo me, l'Academy guarda con occhio migliore.
Il Darkest Hour non lo vuoi dire, quindi?
Non lo trovo. Ecco. Non amo affatto il cinema di Joe Wright.
Perfetto.
A parte Espiazione, che solo perché riprende Ian McEwan.
Dici il tuo, e noi lo troviamo.
Il filo nascosto.
Ah,
cinema
perfetto.
Definitivo.
Quindi stiamo parlando di... Get Out, Phantom, di Jordan Peele.
Di Phantom Thread. Get Out è il vero outsider, è un film incredibilmente politico, anche come diceva quello che è andato via, che parla sempre, non c'è. E perché poi fa un discorso sulla superiorità della razza al contrario, un film strepitoso che non vincerà purtroppo.
E allora a questo punto dimmi di Lady Bird, che alla fine non ti è piaciuto
Lady
tanto.
Lady Bird, prima parte sconcertante, secondo carina, non si capisce perché sia negli 8 film in gara.
The Post, sconcertante. The Post, in senso negativo, immagino.
Beh sì, Spielberg più Hanks più Meryl Streep, non mi ha emozionato, un film molto ben fatto ma senza anima.
The Shape of Water, del Paul Guglielmo.
Dov'è? Ah giusto, The Shape of Water, non lo trovo, eccolo qua, La forma dell'acqua, e quello che ho detto in trasmissione, cioè un film che ha fatto benissimo, ha tutti i contorni della perfezione, però la storia principale non mi ha convinto, mi è sembrata molto sbrigativa.
Però è molto politically correct anche questo.
Assolutamente.
E concludiamo con Three Billboards,
che ha il titolo che potrebbe vincere, se non altro perché c'è il titolo più bello degli 8. E secondo me, a parte qualche scompenso, è un film che a me emozionato, mi è piaciuto moltissimo e impara la lezione dei Coen, che è una lezione che ci dice che la vita non va presa mai troppo sul serio, anche quando si raccontano storie terrificanti.
Perfetto, ottima.
L'editoriale.
E a questo punto, già che hai la parola, io ti direi chi voti, chi speri, sì. Chi punti, chi speri e su chi punteresti i tuoi soldi.
Allora, io spero che vinca.
Qual è il tuo film?
Non per campanismo, spero proprio che vinca Guadagnino.
C'abbiamo un film romano?
No. Credo che vincerà Dunkirk e sarei contento se vincesse Paul Thomas Anderson.
Cioè, non ho capito, speri Guadagnino,
esatto,
però se vince Paul Thomas Anderson sei ugualmente contento.
Credo che vincerà Dunkirk.
E Dunkirk credi che vincerà?
Sì. Vincerà Le Post, ragazzi.
Daniele ci ha già detto che secondo lui vince Le Post.
Io mi auguro che non vinca.
Non ci scommetterei.
È un film quadrato, il
ideale quello che, con cui l'ho visto.
Tu hai votato De Post al concorso di Barton Fabrica, al quale peraltro sai che non puoi partecipare, no. Semplicemente, cioè, essendo ormai in conduzione,
puoi partecipare ma non puoi,
puoi partecipare ma non puoi vincere.
Ho usato il nome falso.
Daniel Day.
Daniel Day Pampa. Ci sta, qualcun ci altro, vedo Costantini che occhieggia, tu che dici?
Io dico che temo che vincerà The Post, che è un film americano per gli americani.
Sì, anche io.
E spero che vinca però Three Billboards.
Speri che vinca Three Billboards.
Ah, posso dire chi spero?
Chiara che è in piedi a sto punto parla, visto che sei
visto che ti sei alzata,
ti sei già alzata, vieni e dici qualcosa.
Per prendere la parola.
Allora, Dunkirk, film molto bello, però non penso ce la faccia. Anch'io sono per Tre Manifesti perché mi è piaciuto proprio tanto.
E quindi speri Tre Manifesti.
Sì.
E credi anche che vincerà o pensi che vincerà qualcun altro?
È un po' scomodo, quindi sempre per ritornare al concetto di Pampanelli riguardo agli americani, non vorrei ripetere.
Americani di merda.
Esatto.
<Era quello.
ride> Non lo so. Però io fra tutti preferirei lui. Questo.
Preferisci questo.
Sì.
Comunque posso dire una cosa?
Sì.
Della decina in concorso quest'anno, secondo me...
Sono otto.
Sono, no, 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 sono...
Guarda, nove. Sono nove
film.
No.
La novina. In concorso quest'anno una decina per arrotondare, ma Rossi deve sempre rompere il cazzo perché...
però siamo in radio.
No, no, vabbè, scusate. Però dico che sono veramente tutti dei gran film. Secondo me sono tutti dei gran film.
Voi... Vogliamo dire una cosa a Rossi a questo punto?
Hai rotto il cazzo!
Sì, hai cazzo!
Stai attento! Il cazzo è rotto!
Diciamo che ha già vinto perché già è stato tutto assegnato, già tutto impostato. Ha vinto Dunkirk. Ha già vinto Dunkirk. È stato assegnato Dunkirk, anche se secondo me meriterebbe Tre Billboards Outside Ebbing, Missouri. Andrea Fioravanti.
Ma io ho l'impressione che, come ho detto prima, non credo che vincerà Paul Thomas Anderson il film The Phantom Thread, e sarebbe veramente un peccato perché è un film meraviglioso, come è stato appena detto. Definitivo non lo so, però è veramente incredibile.
Alza l'asticella.
Sì, è forse Paul Thomas Anderson è diventato uno dei classici viventi.
Bravo.
Noi avevamo tanti registi che erano dei classici che non ci sono più. Forse Paul Thomas Anderson è uno dei classici viventi.
Ma io sono d'accordo.
Posso dire una cosa? Contraddicimi, definitivamente viscontiano.
Ora no, non scomoderei certi paragoni perché secondo me ha del classico universale, nel senso che ci sono davvero tantissimi autori di riferimento. Io ci ho visto Bergman nel cinema da camera e delle riprese da Barry Lyndon di Kubrick, cioè incredibile.
Fassbinder.
Però ti dico che ho l'impressione che non riuscirà a vincere perché ci sono dei contendenti molto, molto forti. The
molto
Post
forti.
The Post potrebbe dire la sua per quel discorso patriottico a stelle strisce.
Non so tanto, perché comunque è un film. Io l'unica cosa che gli gioca contro, secondo me, è il fatto che Spielberg ha fatto man bassa di Oscar.
Io faccio lo speranzoso e dico, probabilmente...
Però comunque non è... The Post non è un un film...
Sì, ma
non può vincere l'Oscar.
Ha vinto un film terribile l'anno scorso, quindi speriamo che alzi un po' il livello.
Chi ha vinto l'anno scorso?
Moonlight è un film terribile.
Sì, terribile. Condivido pienamente.
Scusate, Torre non ha detto la sua sul
film. Però l'anno scorso c'era il discorso quota froci.
No, c'era il discorso quota neri l'anno scorso.
Abbiamo quota neri e froci.
Vabbè, quella è...
Scusate, nessuno...
Come diceva Guzzanti, purché i due fenomeni non si presentino contemporaneamente.
Esatto. Posso tornare un secondo indietro? A nessuno di noi comunque ha citato Guadagnino.
No,
una percentuale sul fatto che Guadagnino possa vincere il miglior film.
Secondo me se la gioca.
Io ho l'impressione.
Io lo spero tanto.
Secondo me l'Oscar andrà in campagna. È così, ve la dico. Cioè, nel senso,
cristico,
diciamo anche che di solito quando gli italiani arrivano lì, l'americano lo premia l'italiano in certe
l'americano
situazioni.
L'americano c'è una debolezza.
E c'è l'americano, l'italiano, film, soprattutto certi film.
Marco Lea Torre, tu chi
è? Parte di quella categoria.
Scusate, Torre, che non sentiamo da tanto. Tu chi speri e chi...
Tra l'altro, Torre, che il cinema lo fa davvero.
Il problema è che io ne ho visti solo tre.
Torre che...
Vabbè, però sei al dentro, sei addentro nel mondo.
Allora, sì. A me è piaciuto tantissimo Guadagnino.
Quindi però, vieni più vicino, scusa.
Però non so se vincerà, se faranno vincere Guadagnino. Io spero Dunkirk, però secondo me può essere che poi Thomas Anderson vinca.
Lì anche gli altri 5 a sto punto, no?
No, vabbè, io
scusa, sono 9, ne ha menzionati 3, sei sempre bullizzante.
Posso dire Pampanelli cattivo?
Posso dire
una cosa, ti manda.
Posso dire una cosa, ragazzi? Cioè, no. Se mi permettete.
No, sì, no.
Cioè, nel senso, io credo
che. No, però ce l'ha fatto in tempo reale! Aspetta, paragoniamo, scusate, un momento.
La diretta.
Un momento, la moviola, un momento, aspetta.
Allora, no, nel senso. No, nel senso.
È quasi uguale, è venuta benissimo, bravo.
Nel senso. No, io penso che se devono dare un premio a Thomas Anderson è quello alla regia. Miglior film, sì, come sì. Sapete, premia l'impianto complessivo del film.
Siamo d'accordo.
Quello che ho detto
per
prima.
Quanto il film sia grandissimo, io credo che il film, ai noi, vada The Shape of Water, che probabilmente è quello con l'impianto, filmico più strutturato, perché diciamo tiene insieme la storia del
confezione.
Confezione. Però... anche se il mio augurio chiaramente è di vedere Le Pesche trionfare sul
Tappeto
Rosso.
Sì, ma non sottovalutate, Dunkerque, ragazzi.
Ma perché Le Pesche italiane, Le Pesche italiane.
Io la mia non l'ho detta, ma dico anch'io, spero tantissimo Guadagnino, sarebbe bellissimo, anche perché alle 6:05 sfinito davanti al televisore vedere Guadagnino che te lo fa sarebbe una bella cosa.
Si ricorda che c'è anche la maratona elettorale, ma avete detto potere del popolo, non si può dire, l'avete vista, ragazzi?
La pubblicità di Sky, l'avete vista la pubblicità di Sky che fanno contemporaneamente, c'è Francesco Castelnuovo che fa gli Oscar,
mio,
e fanno la pubblicità mezzo schermo Oscar e mezzo schermo Mentana. Elezioni, hanno fatto una cosa
doppia
maratona.
Perché dici potere al popolo, cioè perché continua a dire potere?
Dato che siamo entrati in tema,
andiamo avanti.
Sì, dov'è che la possono vedere?
Cosa?
Perché magari molti ascoltatori si chiedono.
Su potere al
Ma dove possono vedere cosa?
La Fregna.
Ah no, pensavo. No, tu dici la puntata, io la posso vedere su Sky, oppure credo su TV8, oppure anche Sky in streaming, Atlantic, anche in streaming sul
quando inizia
internet. Inizia. Dipende, allora la
diretta... Mentana inizia alle 9:30.
Mentana alle 6 del mattino
lo dice chi ha vinto l'Oscar.
Gli Oscar iniziano in realtà dalle 3 alle 6, alle 2 inizia, fanno il red carpet, tutta la pipa dalle 3 alle 6 italiane.
Cioè... Posso dire una cosa, mi dispiace, non guardare.
Infatti io aspettavo per vederla con Torre.
Commento in studio di Canova,
Spesso ce la guardiamo insieme. Contento il studio di Canova, certo.
Chiudo dicendo e facendo un grande saluto.
Sì, che dobbiamo andare in musica.
A Michele, Ilaria e Giulio.
Vai, Air Director, lanciamo questo brano.
Orfano di scalette.
Vabbè, stasera. Ma è quello di quella con l'ombrello che non c'ha intro e che lo mandiamo così dritto.
Altra canzone da Oscar, tratta da un film che dura tutti pochissimo. Conoscete, dura pochissimo, quindi ascoltatela senza presentazione. E dai.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't the nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He travelled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. But that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.
Bar Traumfabrik.
E rientriamo al bar del Traumfabrik con l'ultima e più difficile secondo me categoria degli Oscar. Stabilire secondo le previsioni chi è Linda e chi è Lisa tra le sorelle Fioriti. Difficilissimo, io a tutt'oggi sono in dubbio.
Vabbè, adesso ce n'è rimasta una, anzi in questo momento nessuna.
Ce n'è più una tra l'altro in questo momento.
Ma no, come tutti, ma
parliamo di cose serie.
Ma visto che ci stiamo avvicinando alla gita di fine anno,
posso
visto che
la linea comica.
Visto che
tipo questo è Cine Michele, cioè veramente.
Visto
so
che
l'ha scritto
visto che la serata è testosteronica, visto che la serata è adolescenziale, post adolescenziale, pre-esame di maturità, noi abbiamo bisogno di qualcuno che tiri le orecchie a tutti e chi meglio che il nostro professore.
Ma io voglio tirare le orecchie all'Academy, perché piazzare la serata degli Oscar il 4 marzo vuol dire non avere rispetto del nostro paese. Pensate un po', che cazzo ne pensano ad Hollywood della nostra situazione pubblica italiana? Non gli importa un granché. E sapete perché? Perché in questo weekend l'Italia si troverà di fronte ad un bivio socio-antropologico fondamentale. Erano anni che non si reava ad una situazione di equilibrio di questo tipo. Vincere o perdere, arrivare in Europa o uscirne, basta lasciare un punto e l'avversario ne approfitta. Di cosa sto parlando? Dei tre scontri diretti che ci saranno quella sera, vale a dire Lazio-Juventus, Roma-Napoli e Milan-Inter. È inaudito, è addirittura secondo me offensivo da parte dell'Academy piazzare la notte delle stelle in quella clamorosa serata. Insomma, si pensa ad azioni clamorose da parte della FIGC nelle segregate e soprattutto commissariate stanze della FIGC. Qualcuno pensa di far restituire l'Oscar al tifoso della Fiorentina Benigni e al tifoso dell'Inter Salvatores ed al tifoso della Juventus Giuseppe Tornatore e di quello della Roma Nicola Piovani. E addirittura, tenetevi forte, ma qui si tratta di convincere il regista che alla proposta ha diffuso una dichiarazione abbastanza equivoca: riconsegnare l'Oscar, ci manca po' cazzo. insomma, parole che in pieno stile sorrentino lasciano spazio a varie interpretazioni, come d'altro canto i suoi film. Abbiamo scherzato, va bene. Quella domenica 4 marzo sarà una nottata in cui si fonderanno passioni estetiche, sportive e politiche, interviste dal red carpet e dalle sedi di partito e dagli spogliatoi, e poi i casi di VAR, il look dei protagonisti, opinionisti come Meluzzi, Aldo Grasso, Gianni Riotta e Paolo Crepè che si confonderanno negli studi TV, litigheranno in automatico, senza sapere se stanno litigando per una finta, o per una percentuale, o per una nomination, o per un rigore non dato. E poi le lunghe maratone TV. Quella di Porta a Porta, quella di Mentana, quella di Sky Sport e quella di Sky Cinema, in un delirio orgiastico tra l'inutilità dei premi Oscar e l'inutilità del premio di maggioranza. Ed ora, visto che tutti se lo aspettano, diamo alcuni Oscar alla politica italiana. Partiamo dal premio alla migliore sceneggiatura originale, che ovviamente va alla nuova legge elettorale. Qualcuno potrebbe obiettare che di originale non ha granché di cose. Un pezzo di quella tedesca, un pezzo di quella francese, ma la comicità dei risultati sarà nella tipica tradizione della commedia all'italiana. Migliore attrice non protagonista alla Raggi. Non sappiamo se recitasse o meno, ma chi non si è commosso di fronte al monologo sulla difesa di Spelacchio? Migliore attore non protagonista a Salvini. Ce l'ha messa davvero tutta per cucirsi addosso il ruolo di spalla comica al servizio dell'anziano protagonista. Come migliore attrice protagonista abbiamo un premio scontato. D'altro canto ad Hollywood premiano sempre i ruoli difficili, delicati, delle persone in difficoltà con comportamenti ossessivi e con frasi ripetitivi. Per chiarirci, quello alla Dustin Hoffman di Rain Man. E così Emma Bonino, con il suo look stravagante e il suo mantra più Europa per l'Italia, meno Italia per l'Europa, è entrata nei cuori.
Cazzo in culo per tutti.
Bravissimo, no? È entrata nei cuori dei giurati. Polemiche da parte dell'altra candidata Giorgia Meloni, la quale ha chiuso la vicenda con un sibillino: tanto i vantaggi sono sempre per quelli che parlano arabo. Va bene, migliore attrice protagonista. Anche qui abbiamo un premio scontato. Anzi, scusate, miglior attore protagonista. Una breve premessa. Sappiamo dai tempi di Nebraska e di Bruce Dern che Hollywood non premia i vecchi rincoglioniti, quelli malati di Alzheimer che si ostinano a guidare e che pensano di aver già vinto la lotteria. Quindi la statuetta è sfuggita di mano da Silvio Berlusconi ed è andata come da pronostico al giovane aiutante Luigi Di Maio. Certo, anche lui, come DiCaprio di Revenant, ha dovuto attendere molto per vincere l'Oscar, e se il buon Leonardo ha dovuto farsi straziare da un orso e dormire nella pancia di un cavallo, a sua volta Di Maio è stato sbranato dai congiuntivi e si è infilito e si è infilato nel culo degli scontenti. Il premio per il miglior film, attenzione, va al Partito Democratico, vincitore per distacco di molte statuette come il Titanic di James Cameron, un film che ci ha fatto vivere in prima persona il naufragio di una corazzata inaffondabile che partiva dalle europee e viaggiava con percentuali del 40%, anche se con le solite differenze tra prima, seconda e terza classe. Una nave sulla quale ambientare anche una magnifica storia d'amore tra i due giovani attori Renzi e La Boschi, finiti anche qui a trombare in un parcheggio sotterraneo. Insomma, un colossal epico.
Denuncia, denuncia, denuncia.
E noi ce la prendiamo. Insomma, un colossal epico, caro il nostro Pampanelli. Conseguenze spettacolari come la collisione contro l'iceberg referendario, oppure le scialuppe di salvataggio piene solo della classe dirigente e il magnifico affondamento. Quando, dopo aver fatto un po' su e giù, finalmente la plancia della nave si spezza a metà ed entrambe le parti affondano nella merda. Buonanotte, ragazzi miei. Buon 4 marzo.
Per il popolo!
Che bella, che bella festa.
Io non so tu, Lupus, ma quando il professore è così amaro, a me piace.
Ma me, io lo dico sempre. Lo dico sempre. Per me l'amarezza del prof è il suo tratto.
Il professore, però, ha tratteggiato appena vagamente la giornata di campionato, che avrà una svolta importante.
Sì, non la diciamo.
È una svolta importante.
Ma invece, a questo punto,
comunque, posso fare una dichiarazione di voto? So che non si dovrebbe, faccio una dichiarazione di voto. Voterò Juve merda in campionato.
Grazie. Veramente pietoso, vai.
No, passiamo a musica in HD, edizione speciale. Siamo in ritardissimo in diretta.
Vado veloce, ma poi veloce. Data un po' l'occasione festivaliera, dato che immaginavo il professore avrebbe fatto del suo meglio per celebrare l'occasione.
O del suo peggio.
No, io sono stato un po' più, diciamo, farfallino, quindi non è un pezzo come quelli a cui siete abituati, bensì volevo semplicemente dirvi chi ci sarà sul palco del
Teatro Ariston
domenica. Sì, Teatro Ariston, per la 90esima cerimonia degli Academy, ovvero ovviamente è sempre un'occasione anche per ascoltare, no, delle versioni uniche, no, da quel palco, perché vengono invitati ospiti, cantanti, performer per poi interpretare i brani che sono nei film candidati. Tra l'altro è anche l'occasione spesso per vedere delle gaffe notevoli, no? Quindi anche l'anno scorso c'era stata, ve la ricordate? Io volevo coinvolgere, ma non mi sento
partecipato. Io l'ho vista.
Vedo tutti concentrati sul corpo.
Se me la dici, anzi...
Comunque. No, parlavo di La La Land, parlavo di L'Annuncio.
Quella è stata clamorosa.
Ecco. Ma secondo voi era finta o era vera quella vicenda?
No, era dalle facce era verissimo.
Tutto la vero? La stessa società che ha gestito i biglietti era la stessa società che teneva sotto controllo Banca Etruria. E non sto scherzando. Ho evitato di dirlo precedentemente.
Sarà un caso?
Denuncia.
Un'altra bella gaffa era nel 2014 John Travolta, che salì bello gonfio di Botox come non mai, e per presentare Idina Menzel, che era quella che ha cantato Let It Go, la colonna sonora vincitrice tra l'altro di Frozen, la chiamò Adele Dazim, così non c'entrava nulla, probabilmente hai visto il cartoon, cioè, infatti,
e lei gli ha detto
ma lei sta scherzando,
praticamente
che classe Johnny Travolta.
Comunque l'anno scorso, appunto, La La Land, tutti i brani interpretati da John Legend, bel momento, giusto?
Tutti i brani con gli altri.
Nel 2016 Lady Gaga c'era, insomma, anche quest'anno chi ci sarà? Allora, restando nel latino,
beh, sicuramente
sto cazzo
quello c'è,
ma lui c'è sempre,
non manca mai.
Allora,
ti saluta tantissimo Lupo.
Sì, tra l'altro saluta sempre tantissimo.
Con Coco, film della Disney,
no, che quando vuole dico salutava sempre.
Certo, il film d'animazione sarà il trio Gael García Bernal, Nathalie Lafourcade e Miguel, che abbiamo ascoltato un paio di puntate fa, mi sembra. Abbiamo messo Remember Me. Bellissimo brano, come tanti altri di quel cartoon che, se non avete visto, vi avevamo consigliato allora e vi consigliamo adesso. Poi ci sarà Mary J. Blige, che è candidata tra l'altro quest'anno come miglior attrice, giusto? Non protagonista, l'abbiamo citata prima.
Sì, Mary J. Blige. Infatti. Non l'abbiamo citata, ma è candidata come miglior attrice non protagonista.
E seguirà Mighty River, canzone del film Mudbound, che è candidata all'Oscar. Poi chi c'è? C'è la californiana Andra Day, artista abbastanza giovane, quindi forse non molto conosciuta da noi. Stessa cosa, Keila Seattle, un'altra bravissima interprete che seguirà trascinante This Is Me, tratta dal musical con Hugh Jackman, The Greatest Showman. Se l'avete visto, sicuramente collegate, è lei che la canta, è lei che la canterà anche domenica. Tra l'altro, quest'ultima canzone, secondo i pronostici, noi l'abbiamo ovviamente messo nel nostro concorso, ma non è da escludere che prima o poi lo faremo, per il premio come miglior canzone si contende, sembra, con Sufjan Stevens la vittoria. Ci sarà anche lui, quindi forse è probabilmente il performer più atteso, se non altro perché non è proprio tipo da Oscar, cioè nel senso uno che lo conosce non lo vede
estremamente
così.
Diciamo che lui è la quintessenza dell'indie,
è
diciamo.
Appunto, quindi vederlo in un evento così male, mainstream,
nel forse, bene e nel male,
però sicuramente sarà sorprendente, qualcosa succederà, ecco. Poi tra l'altro, appunto, abbiamo detto prima, è per la colonna sonora di un film che ci vede in prima linea, dato che Chiamami col tuo nome, quindi. E come diceva,
sono venuto qua apposta.
È Mystery of Love la canzone nominata, e non quella che abbiamo messo prima, che però effettivamente ci piace di più. Quindi, per chiudere il brano e lanciarci velocemente in quella che è l'ultima, che è 10 minuti scarsissimi di puntata speciale, abbiamo ritirato fuori sempre da brani che hanno avuto a che fare con l'Academy, ovvero film e colonne sonore che sono state premiate o candidate all'Oscar. Ce n'è un'altra.
Citami Elliot Smith, dai.
No, assolutamente. Ti cito una cosa molto più colta, molto più alta, molto, che probabilmente vorrai ballare e danzare qui davanti a tutti noi, che ti guarderemo e applaudiremo. Da Grease, Daniele Pampanelli in
Ballo Grease.
Ballo libero?
Ballo libero.
Vai.
Pronti? Pronti?
Change about. heute das Special zu den Oscars, dal Traumfabrik.
E come succede ormai sempre più di rado, io posso dire che oggi
prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica, pezzi tanti siluriche sulla Ceran, schegge di granata, schegge di pomeggiana, filando, cielo filando infuocato.
E quindi vi dico
silenzio assoluto dentro l'aulo,
perché è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovács. Wow, wow, per gli amici.
Lo prevedi, vai, la presentazione al buon.
Però Laszlo,
tanto per cominciare la posizione.
Mi metto eretto,
dritto,
dritto, bravo e preciso. Guarda, questa sera comincio dal postmodernissimo, perché
no, di solito ci chiude, di solito ci chiude.
Cambiamo l'ordine, perché cambiando, bravo, l'ordine degli addendi vediamo se il risultato cambia.
Questo è scherzato.
Vedendola così da vicino, la pagina internet o Facebook di postmodernismo è uno scintillio di roba,
C'è parecchia roba. Devo dire che in odore di Oscar, il postmodernissimo si presenta questa settimana con due perle assolute che rispondono al nome del filo nascosto di Paul Thomas Anderson, di cui abbiamo parlato, addirittura alcuni di noi l'hanno definito definitivo, scusate la cacofonia, ma è importante per renderci conto.
Pure io ci stavo.
Di fronte a che opera siamo.
Casomai è un'allitterazione.
Allitterazione.
Bravo, Daniele.
Complimenti a Pamparella, la tipica saccenza, buono, del Mariotti, ma te la toglieremo. Questa sera te compri.
Bravo, bravo.
Questa sera te compri. Ascolta, non rompe il cazzo Mariotti. Ecco. Siamo tanti.
E figli come un cane. Sì, beh, come no.
Laszlo,
sta buono che non è niente.
L'altro film di particolare interesse, soprattutto che strizza l'occhio ai giovani perugini, si chiama Lady Bird. È effettivamente l'opera prima di Greta Gerwig, anche se lei ha avuto una coregia con un precedente film, ma questa è la sua opera prima da sola come regista. Il film è molto carino, secondo me non è un capolavoro travolgente, è un film piacevole da vedere, godibile.
Famoli sognasti italiani,
e
no?
Infatti, famogliele vedere
sempre un po' le zille
del film non si vedono
tanto,
del film non ci sono.
Però senti, io ti volevo dire che
a me risultano un po' burgari e zinni.
Però secondo me mi deludi, perché io vorrei anche consigliarvi altri film che non sono nelle sale cittadine.
Vai,
stasera torna il mio insindacabile giudizio.
Anzi.
Avanti, stronzaccio!
Vado avanti, le buone stronzo, quali sono? L'altro film che vi straconsiglio di vedere in sala al postmodernissimo si chiama Omicidio al Cairo. È un film molto particolare. Che
bello,
me,
ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Secondo me getta luce anche sulla vicenda Regeni, non tanto sulla vicenda in particolare, ma su come funzionano le cose al Cairo. Il film è molto interessante, c'ha un twist finale quasi hitchcockiano, se vogliamo.
Mi ha incuriosito, ci andrò con l'Adels.
Con l'Adels, vai con l'Adels.
Un thriller iperclassico che però povero come il cinema egiziano e d'altronde è, ma interessante. In sala c'è Dark Knight di Tim Sutton, questo è un film invisibile, nel senso che è una di quelle opere opere minori che la cinematografia, della quale la cinematografia è piena e spesso e volentieri non arrivano in sala in Italia. Facciamo i complimenti alla distribuzione Mariposa Cinematografica, che ha avuto il coraggio di puntare su Tim Sutton, già regista di Memphis, un film visto a Venezia qualche anno fa.
Ah, pensavo fosse di Memphis.
Questo qui è un film che secondo me diciamo così a metà tra Paranoid Park e Elephant Man.
È un film in cui se capisce non ci si capisce.
Comunque guarda molto la cena di Gus Van Sant, ma lo rielabora, lo ricontestualizza in maniera interessante. Racconta sostanzialmente la strage che ci fu, insomma, quell'attentato brutale che ci fu alla prima del Cavaliere Oscuro di Batman, nel paese che non ricordo come si chiamava.
Solfagnano
Parmese.
Film di Nolan,
tra l'altro. L'evento della settimana però in assoluto è quello dell'11 marzo. Ve lo dico con anticipo di una settimana, perché poi magari la settimana prossima li portiamo ospiti in trasmissione. L'11 marzo viene presentato il film di Andrea Frenguelli e Ivan Frenguelli, che non sono fratelli, ma dopo
Ferrando,
però è tutta una rima.
Alla SNAI stanno già lanciando quote.
Senti, diciamo una cosa su Frenguelli.
Un grande regista.
Dopo 4 anni di gestazione dire finalmente.
Però possiamo dire per par condicio, perché siamo originari di par condicio, un'altra cosa.
Se posso dire, ci hanno rotto il cazzo questi autori.
A me sì, particolarmente. Andrea Preguelli ha rotto il cazzo ovviamente, ma non gli voglio meno bene per questo.
Però noi glielo diciamo.
Lo si accetta come. No, detto questo, seriamente, il film dopo 4 anni di lavoro sugli
archivi
e ricostruzione.
Faremo una serata speciale.
Arriva in sala l'11 marzo, appunto.
Ci sarebbero altri
facciamo
cinema,
una festa, facciamo qualcosa.
Documentario sull'ex Cim.
Cioè, facciamo qualcosa.
Sulla Cim l'11 marzo.
Riusciamo il film.
Voglia di fare cinema. Qualcosa.
Io secondo me ci sarà qualcuno che verrà da lontano per farsi esplodere in sala.
E io ho paura che ho capito a chi ti riferisci.
Non mi dite qualcuno che.
E poi arriverà e dirà:
cioè, sei rimasto? Non ce l'hai più quell'aria da me sento sto cazzo.
Esatto, finirà così.
Tra l'altro, sta volgendo al termine anche la retrospettiva, l'omaggio dedicato al più grande regista italiano che risponde al nome di Roberto Rossellini. Il 5 marzo, Fulvio Baglivi, autore di Fuori Orario, collaboratore della Cineteca Nazionale, dei festival più importanti d'Italia, tra cui Torino e altri, presenta per noi Germania Anno Zero. Il giorno dopo, il 6 marzo, ci presenta il suo film, che da molti critici è stato considerato il miglior film italiano dell'anno. È un film minore, indipendente, totalmente underground, che si chiama 77 No Commercial Use, presentato al Festival di Torino. È un film di montaggio in stile found footage, adesso si direbbe, in stile blob, in stile Fuori Orario, le schegge o quell'altro formato che loro ci avevano, accadde oggi. Sì. Sempre della notte ghezziana di Rai 3, ha ricomposto il suo 77, anno di nascita del regista, appunto, Fulvio Baglivi, anche conosciuto come Luis Fulvio quando opera da regista, ricompone questo suo 77, che è il suo anno, tra l'altro anno di morte di Rossellini, anno di morte di Elvis, un anno epico, anno, data di nascita della Paffarini.
Dai, sveglia.
Una settimana niente male al postmodernissimo, che vi invito a seguire.
Andiamo troppo frizzante.
E poi ci sono altri 4 cinema.
Le altre siamo altri siti.
E poi guardate altri siti, per capire. Guardate il Corriere dell'Umbria.
Posso tirare posso tirare le orecchie al cinema Zenit?
Sì, però
Che matto.
Oh, ma
cioè, tu sei un mezzo matto.
No, sai perché oggi volevo andare
inaspettata.
No, ma oggi volevo andare a vedere il film
alla SNAI, non accettavano giocate.
Oggi volevo andare a vedere quello che non so direi di Roman Polanski, film stupendo, importante, bellissimo, in programmazione al Cinema Zenith.
Sono decisioni tremende quella lì.
No. Vado come un vecchio rincoglionito a chiamare la segreteria, perché stavo guidando, volevo sapere a che ora c'era il film, non potevo guardare su internet.
Certo.
Chiamo, mi risponde una splendida voce che mi dice che per tutti gli orari avrei dovuto consultare il sito. Dico grazie al cazzo. Dunque, se magari mentre dite questa cosa l'orario lo comunicate, fate un servizio
possiamo anche a e l'Aslo conclude con
il mio non è un punto di vista, è un teorema.
No, so, voglio dire, cioè, quantomeno in segreteria io l'orario sarebbe comunque vabbè. Al Cinema Zenith c'è in programmazione tutta la settimana quello che non so di lei di Roman Polanski. Dall'8 uscirà, l'abbiamo detto, il film di Tullio Giordana. Il mio consiglio è di vedere il film di Polanski in versione
Lucci.
in versione originale con sottotitoli, perché ci sono due grandissime interpreti.
Cammina, rincoglionito.
Che c'hai?
E in versione originale il martedì 6, quando c'è al postmodernissimo Fulvio Baglivi, ma potete anche andare a vedere Roman Polanski di là, perché c'è Emanuele Sagné, la moglie di Polanski, molto brava, e soprattutto c'è una
c'è una
meraviglia delle meraviglie delle meraviglie delle meraviglie delle meraviglie delle meraviglie,
ma non te la fate vedere, cazzo,
che si chiama risponde al nome di Eva Green.
È un po' piatta sta
Eva ragazza. Green,
ma Alice Rohrwacher
non c'è.
No, perché
mi dicono che la prossima settimana ci sarà tutto.
Guarda che c'è stato un momento.
Quando è il giorno?
Scusa, c'è martedì 13, credo che sia martedì 13.
Scusate,
ci sarà
una gran confusione.
No, perché visto dopo tutte queste belle parole spese per lo Zenith, volevo ricordare che ci sarà Marco Tullio Giordana il 13.
Però scusate.
Però una volta passò anche Alice Rohrwacher.
Un attimo di raccoglimento, esatto. Perché una volta passò.
Due volte.
Ma
siamo con Alice Rohrwacher al Cinema Zenith, dove torna dopo
questa bellissima avventura di Cannes, che è registrata qui nel 2011 e c'era una platea abbastanza povera, se no.
E qua ci voleva, io purtroppo non c'ho, adesso la metto per la prossima. C'è tempo, ma non più. Sotto, sotto ci stiamo. Adesso facciamo un remix. Vai,
io non sono come voi navigati.
Andiamo avanti. Ma lo sai perché?
Perché sei borghese.
È quello. Come voi navigati e fate interviste tutti i giorni. Io mi sono molto emozionato ad intervistare Alice Rohrwacher, che aveva appena ritirato, te lo ricorderai Andrea, il Gran Prix della giuria del Festival di Cannes.
Perché aveva un cazzo, era il mio compleanno.
Non importa. Non ce ne frega un cazzo. Detto questo, al cinematografo Sant'Angelo in programmazione.
Pensiamo cose positive.
E infatti, pensiamo cose positive, perché in programmazione c'è Puoi baciare lo sposo. Passiamo oltre. Martedì 6 il film Royal Opera House, la Carmen della Royal Opera House
in diretta.
Martedì, molto interessante. La prossima settimana sembra che ci sia I segreti di Wind River di Taylor Sheridan, vincitore credo
bellissimo
di un premio al Festival di Cannes, se ne parla molto bene, andatelo a vedere.
Ma questo è anche normale.
MDS invece c'è una, prego,
qual era il titolo?
Quale?
Di questi segreti di Wind River.
Wind River,
l'ultimo
Wind
River, eh?
Sì.
Comunque stiamo fuori tipo dei 7 minuti.
Stiamo fuori, io l'accuso, però comunque io chiudo di Almeries, programmazione fino a domenica 4 marzo, Bella e Sebastian, Amici per sempre. Andatelo a vedere. Ci sono le montagne.
Quando è lo Sheridan, quello di Aaron Rainwater,
sì,
eh?
Sì, sì, è quello.
Ma
di
chi è che sta parlando? Chi è?
Papanelli.
Laszlo,
l'impressione è che tu perda tempo.
No, ma perché devo chiudere dicendo una cosa chiara.
Chiudi,
allora, in programmazione al cinema Meriès, Bella e Sebastian, Amici per sempre, un film dove c'è montagna, un cane e un ragazzino disperato.
È perfetto.
Secondo me
è perfetto.
Va visto. Però dal primo
la gente
marzo
esce e si butta dalla torre.
Dai, bambini soprattutto, se tagliano è vero. Però dal primo al 7 marzo in programmazione La forma dell'acqua, candidato a 27 premi Oscar. C'è Tre manifesti di Missouri, candidato a una svariati premi Oscar, ma soprattutto lunedì 5 c'è questo film che sta girando un po' l'Italia, un documentario girato in Basilicata che si chiama Il Vangelo secondo Mattei, riparte dal ragionamento di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, girato da Pasolini a Matera, da lì si riparte per un ragionamento, una ricostruzione di quello che è la Basilicata in questo momento storico.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Visto che Matera è anche la candidata alla capitale della cultura del 2019. Il mercoledì 7
è più che candidata.
No, è la capitale. Detto questo, secondo il mio insindacabile giudizio, ci sono un paio di film che vanno visti anche in multisala. I film sono due. Il primo si chiama Red Sparrow. Se vi piace il cinema con le spie che scopano e sono pure buone, andate a vedere il film, che date meno di 14 anni.
È un film di spie che scopano.
Spie che scopano buone.
Io volevo dire che Taylor Sheridan è stato sceneggiatore di Sicario, Aaron Rainwater. Sì, questo no, qui è soldato che
ultimo soldato di Solly.
Di Solly, ma che è il seguito di.
Tra l'altro, l'altro film che invece, secondo il mio insindacabile giudizio, andrete a vedere il 4 marzo, si chiama Potere al Popolo. Dunque, se volete, andate pure.
Tra l'altro abbiamo un comunicato da Potere al Popolo.
Siamo diversi, ma siamo uguali agli altri, ma siamo diversi! Mamma, vienimi a prendere!
Così me la sentivo. Abbiamo finito? E allora? Come sempre, Shabadubda! Bene, chiudiamo dai, che siamo oltre, ci cacciano. Ringraziamo tutti quanti i nostri ospiti.
I gentili ospiti,
ringraziamo tutti quanti. Filippo, le gemelle fioriti, Chiara, Marta, Simone. Programma realizzato da Laszlo Kovács, Lupo Cioder, poi Simone Smith, Air Director. Ringraziamo Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica, Fräulein Rottenweiler. Grazie a Marco Della Torre, Andrea Fioravanti e ovviamente al professore. Finalmente a venerdì, noi andiamo a batterci per i diritti delle donne, che per le minoranze razziali abbiamo già fatto l'anno scorso. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non esageriamo.
Ma siamo diversi, ma siamo uguali agli altri, ma siamo diversi. Mamma, vieni a prendere!